Le apparizioni della Beata Vergine Maria. Il Palmar de Troia è il luogo delle apparizioni più importanti in assoluto. Le apparizioni della Beata Vergine Maria in La Salette, Lourdes, Fatima, Garabandal ed in tanti altri luoghi sono accadute per chiedere preghiera, penitenza, sacrifici e che l'umanità smettesse di offendere Dio. Il Signore ha voluto inoltre stabilire in El Palmar la nuova santa sede della Chiesa dopo il crollo della sede di Roma. In La Salette, 1846, la Beata Vergine Maria ha pianto e ha annunciato molti dei mali che dovevano colpire la Chiesa ed il mondo e dei castighi per i blasfemi, i profanatori della Domenica ed altri, poveri sacerdoti e persone dedicate a Dio, che per le loro infedeltà e la loro cattiva condotta crocifiggono un'altra volta mio figlio. I capi, le guide del popolo di Dio hanno trascurato la preghiera e la penitenza, e il demonio ha adombrato la sua intelligenza, sono diventati delle stelle erranti che il diavolo trascinerà con la sua coda per farli perire. Dio permetterà all'antico serpente di creare divisioni tra quelli che regnano. Tutte le società e tutte le famiglie soffriranno di pene fisiche e morali, Dio abbandonerà gli uomini a loro stessi e li depurerà con castighi. La società soffrirà dei castighi più terribili ed è alla vigilia di avvenimenti misteriosi. Non aspettate di essere governata da un bastone di ferro e bere il calice dell'indignazione di Dio. I cattivi libri abbonderanno sulla terra e gli spiriti delle tenebre si spargeranno sulla terra creando rilassamento universale in tutto ciò che riguarda il servizio di Dio e otterranno un potere straordinario sulla natura, ci saranno chiese destinate al servizio di questi spiriti. La vera fede si sarà estinta e la luce falsa illuminerà il mondo. In Lourdes, 1858, la Beata Vergine Maria ha pregato per i peccatori e penitenza. In Fatima, 1917, durante la Prima Guerra Mondiale la Beata Vergine Maria è apparsa a tre pastori dando prove chiare, mediante un grandioso miracolo, della veridicità delle sue apparizioni e dei suoi messaggi apocalittici. Molti pellegrini ed altri spettatori hanno assistito a questo miracolo presente in Fatima il 13 ottobre. Tra i messaggi la Beata Vergine Maria ha chiesto di unirsi nella preghiera e nella penitenza di fronte alla caotica situazione mondiale, la corruzione morale e il cataclisma della Prima Guerra Mondiale. Tra le sue rivelazioni anche la minaccia comunista proveniente dalla Russia, debellabile solo mediante la consacrazione della nazione stessa al cuore immacolato di Maria e la riparazione del suo cuore immacolato i primi sabati del mese. Ha inoltre annunciato il pericolo di una seconda guerra ancora più devastante se gli uomini non si fossero convertiti. La Beata Vergine Maria ha dato un messaggio trascendentale, conosciuto come i segreti di Fatima che predicono terribili avvenimenti nel futuro della Chiesa Cattolica che sarebbe calpestata ferocemente dai suoi stessi gerarchi, a tal punto che la massoneria e il comunismo scalerebbero la vetta ed altri posti del Vaticano, annunciando così, molto in anticipo, che dopo il pontificato di San Paolo VI, ultimo papa con sede in Roma, sopravverrebbe il grande scisma apocalittico con i regni degli antipapi in Roma, capi della massoneria giudeo-vaticana, e precursori dell'anticristo. Purtroppo il vero messaggio segreto di Fatima non fu rivelato al mondo. In Garabandal, 1961, poco prima del conventicolo Vaticano II, la Beata Vergine Maria avvertì che molti cardinali, vescovi e sacerdoti andavano verso il cammino dell'inferno, e che si portavano via con loro molte anime. Dopo la caduta dei nostri primi genitori Adamo ed Eva, Dio, in loro presenza, maledisse il serpente infernale annunciandogli che la donna, la nuova Eva, ovvero la Beata Vergine Maria, avrebbe spezzato la sua orgogliosa testa e disse al demonio, «E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo lignaggio e il lignaggio di lei». Questo ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ciò significa che la testa del serpente infernale sarebbe schiacciata dalla donna, ed il suo lignaggio che è Cristo e il suo corpo mistico, e che il drago infernale ostacolerebbe la donna, che rappresenta la Chiesa militante sulla terra, attraverso inganni, tentazioni e seduzioni. I nemici della Chiesa. Il lignaggio di Satana, con errori ed eserciti, ha sempre attaccato la Chiesa, il lignaggio della Beata Vergine Maria. La stessa cosa avviene nei tempi moderni. Il lignaggio di Satana ha una dottrina opposta a quella del Vangelo. Questa dottrina si chiama razionalismo o naturalismo con tutti gli errori affini mascherati sotto il nome più moderno di liberalismo. Questo lignaggio di Satana ha una gerarchia opposta a quella del sacerdozio cattolico e combatte attraverso il naturalismo. Le società segrete comprese nella denominazione generale di massoneria sono i principali nemici della Chiesa. Sotto la maschera ipocrita della filantropia, questa società tenebrosa è il punto di riunione di tutte le impietà, di tutte le malvagità e di tutte le infamie di queste sette. La massoneria è, a detta di Papa Pio IX, la sinagoga di Satana. Lo scopo di questa società segreta, organizzata sotto la direzione di capi occulti, è la distruzione della Chiesa cattolica, della famiglia, della società cristiana, per creare una nuova società sui principi del naturalismo. Per raggiungere il suo obiettivo utilizza l'ipocrisia, la bugia, la corruzione e la violenza. La massoneria, criminale per il suo obiettivo e i suoi mezzi, è stata condannata da tutti i sommi pontefici, da Clemente XII nel 1738 fino ai giorni nostri. I papi hanno pronunciato la pena di scomunica contro i membri delle società segrete e contro tutti quelli li favoreggiano. Il vero scopo della massoneria è quello di distruggere la religione di Gesù Cristo, la Chiesa Cattolica, per introdurre dappertutto il libero pensiero, la morale indipendente, il naturalismo puro nella famiglia e nella società, ovvero ciò che la massoneria chiama libertà, uguaglianza, fraternità e nuovo ordine mondiale. L'arma principale della massoneria per ferire la Chiesa è stata la corruzione morale, ecco perché sono stati moltiplicati i cattivi libri, film osceni, televisione ed altri mezzi per saturare la gente di libertinaggio e vizi. Con le sue bugie e la cattiva stampa corrompe sia gli spiriti che i cuori. Sotto il manto della scienza attacca senza fine le dottrine della Chiesa negandole e provando a ridicolizzarle. Così si fa a pezzi tutto l'edificio della fede cattolica fino ad arrivare alla morte del cristianesimo, ecco perché la massoneria ha perpetrato rovina religiosa, perdita della fede e della vita soprannaturale di milioni di anime. Rovina morale, conseguenza dell'assenza crescente della religione, dell'azione corruttiva delle logge, della sua stampa immonda, delle leggi massoniche, delle scuole neutre. La tattica della setta è quella di immischiarsi in tutte le società per corrompere il loro spirito e convertirle in strumenti della sua politica. Con lo scopo principale di distruggere la Chiesa cattolica si è soprattutto impegnata di infiltrarsi nella sua gerarchia per distruggerla. Il master plan per distruggere la Santa Chiesa. La massoneria ha prima introdotto i suoi membri in seno alla Santa Chiesa per distruggerla dall'interno. Sono riusciti infatti a fare ordinare sacerdoti cattolici romani migliaia di massoni, comunisti o ebrei e ciò per dirigere parrocchie, scegliere segretari episcopali o dirigere intere diocesi arrivando fino all'episcopato. Alcuni sono stati perfino ordinati cardinali. Una volta la Chiesa cattolica indebolita da un'orda di nemici camuffati all'interno le fondamenta per la realizzazione di uno dei piani più diabolici erano gettati, con un'audacia ed un'intelligenza incredibili, chiamato dagli stessi massoni Masterplan. È stato un piano di lunga durata, molti anni di lavoro intenso e di un successo spaventoso, sono riusciti a rovinare la Chiesa cattolica romana, quindi la vera Chiesa, la Chiesa di Dio. I nemici infiltrati hanno seminato una falsa pietà che avvicinava i cattolici ai protestanti con un falso sentimento di carità con l'obiettivo di conteggiare le mele buone con l'aiuto di quelle marce. Cosa hanno vinto? La perdita della nozione del peccato in un mondo materialista, senza fede, senza speranza, senza amore di Dio, un mondo che volta le spalle al suo Dio e Creatore e si rifiuta di servirlo. Questo piano rigoroso per distruggere la Chiesa di Cristo era un'opera d'arte per screpolare le fondamenta della Chiesa cattolica. Molti hanno avvertito di questa trama, ma i buoni cristiani non hanno voluto aprire gli occhi in tempo. Nei secoli precedenti i nemici si sono sicuramente anche infiltrati nella Chiesa e l'hanno danneggiata, ma grazie alla vigilanza di santi vescovi sono stati sconfitti. Nel Novecento, come ha avvertito la Beata Vergine Maria in La Salette, i capi, le guide del popolo di Dio hanno trascurato la preghiera e la penitenza, e il demonio ha adombrato la sua intelligenza, sono diventati delle stelle erranti che il diavolo trascinerà con la sua coda per farli perire. Con la cooperazione attiva o passiva di una gerarchia negligente, e davanti ad un popolo cristiano corrotto ed indifferente i massoni infiltrati hanno potuto agire impuniti e a gusto. Il Concilio Vaticano II fu convocato da Papa San Giovanni XXIII dopo i terribili avvenimenti raccontati nei segreti di Fatima e anche perché il direttore della FBI statunitense J. Edgar Hoover ha avvertito il Papa della presenza di decine di migliaia di agenti comunisti infiltrati nel clero cattolico nel mondo. Il Papa, spaventato dal contenuto del messaggio di Fatima, ha ricevuto l'ispirazione dello Spirito Santo per convocare il Concilio e sperava così di rivelare e curare i mali. Il Concilio fu quindi convocato da Papa Giovanni XXIII, ispirato dallo Spirito Santo, poco tempo dopo, dall'influenza oppressiva di una gran parte dei padri conciliari massoni e progressisti, e dalla vigliaccheria e rispetti umani di numerosi tradizionalisti. Si è prostituita la sana finalità per arrivare a conclusioni totalmente sbagliate ed ambigue, il che dimostra che lo Spirito Santo sia stato espulso dalla sala conciliare per far entrare Satana. Ecco perché il Concilio Vaticano II, per quanto riguarda il suo sviluppo e le sue conclusioni concordate, non è l'opera dello Spirito Santo bensì del demonio. E se negli atti conciliari risulta una parte della vera dottrina che si trova mischiata con terribili eresie ed ambiguità. La massoneria, camuffando così il male, agevolava di più l'accettazione dei testi conciliari, e raggiungerebbe con più facilità i suoi fini. Il Concilio Vaticano II, con le sue scritture piene di eresie, ambiguità e fini perversi sostenute da massoni e progressisti, è illegittimo, nefasto ed abominevole ed è stato quindi dichiarato un conventicolo ed senza nessuna autorità nella Chiesa. Tenete conto che non si tratta della vera Chiesa in caso di errore dottrinale. Non anneriamo affatto l'illustre ed infallibile autorità così come la buona fede dei santi papi Giovanni XXIII e Paolo VI che dirigevano la Chiesa all'epoca di questo conventicolo. Per poi quanto riguarda il primo dei pontefici, Papa San Giovanni XXIII, i suoi nemici hanno abusato della sua eccessiva paternità, bontà ed ottimismo invece di approfittare della sua presenza per convertirsi. Per quanto riguarda Papa San Paolo VI sappiamo che è stato vittima della massoneria vaticana sottoponendolo a frequenti lavaggi di cervello attraverso droghe facendo sì che la mano irreprensibile del Papa firmasse a volte cose inappropriate anche, se nella maggior parte dei casi la sua firma è stata falsificata. La poca documentazione a disposizione dove risulta una dottrina autenticamente tradizionale nelle scritture del Vaticano II è dovuta indubbiamente all'intervento limitato di qualche coraggioso padre conciliare. Il primo concilio palmariano ha dichiarato nullo e ha cancellato il Concilio Vaticano II della lista dei santi concili della Chiesa. I nemici infiltrati hanno decretato tutti i cambi nella liturgia e nelle tradizioni. Con la scusa di cancellare le antiche tradizioni e aggiornare la Chiesa volevano modernizzarla per attrarre i fratelli separati. Hanno lavorato per sostituire la Chiesa cattolica con una Chiesa universale con tutte le Chiese unite nelle quali verrebbero inclusi anche gli ebrei, i musulmani, indù, eccetera. Il primo ed unico comandamento di questa Chiesa universale sarebbe amare il prossimo come a te stesso. Continuerebbe ad esistere un Dio buono, ma che non castiga e visto che non può punire sarebbe dimenticato da tutti in fretta. Perché il Dio che non incute rispetto non è temuto, e viene dimenticato dalla gente. Ma tutto ciò è la fine del piano. Il piano era semplice, seminare una falsa pietà di comprensione per i no cattolici, avvicinarsi ai no cattolici, aprire le porte della Chiesa a quelli che non lo sono, togliere cose senza importanza che possa ferirli, togliere il sapore sacro dell'adorazione di Dio e di Cristo, dell'amore della Beata Vergine Maria, tutto ciò che porta il nome cattolico. Nel piano massonico per distruggere la Chiesa bisognava iniziare con piccole cose, più semplici. È durato anni, lavorando con determinazione e soprattutto ottenendo la collaborazione dei vescovi, dei sacerdoti e dei cattolici per bene. Sempre in nome dell'amore, della carità ovvero dell'amore di Dio, di Cristo, della Vergine Maria e dei Santi. Preferivano quindi la parola amore, poi dicono che è la stessa cosa. La parola amore è inoltre più moderna, più intelligibile per la gente e può unire tutti di più. Notate la trascendenza incalcolabile e definitiva di questo piano che era semplicemente diabolico, e che voleva sia detronizzare Cristo che distruggere la Chiesa di Cristo perché l'amore per il prossimo non può esistere senza la base essenziale dell'amore di Dio, come lo riconoscevano molto bene gli infiltrati. La parola pietà era sostituita da comprensione da parte degli uomini, dei fratelli, ma che non implica il significato di unione con Dio, con Cristo, con la Vergine Maria, eccetera, dicevano che questa pietà suona come beato, che pietà suona come vecchietta che non ha niente da fare, e che va in chiesa per passare il tempo. Gli antichi libri di canti cattolici sono spariti, canti protestanti e canti profani sono stati introdotti dicendo che gli inni tradizionali erano troppo sentimentali. Il loro piano consisteva semplicemente nel dare l'amore e l'adorazione all'uomo per togliere l'amore e l'adorazione a Dio. Questo era il loro ragionamento: una volta sparito l'amore per Dio, gli uomini non si potevano amare bensì odiarsi. L'obiettivo era quindi modificare il principale ed il primo comandamento della legge di Dio che dice: amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il piano era molto accattivante perché tutto viene fatto in nome di una grande causa, dell'amore per il prossimo. E questo motto agevolava la collaborazione sincera di bravi cattolici, sacerdoti e vescovi per provare a porre fine all'amore per Dio, per l'amore come origine di ogni amore. In nome dell'amore si vuole ottenere l'odio invece dell'essenza dell'amore di Dio. Il primo piano voleva togliere alla gente le cose esterne affermando che erano senza importanza, che offendevano la sensibilità dei fratelli separati, i no cattolici. Oltre al loro attacco contro le abitudini c'era anche un piano per fare sì che la gente smettesse di utilizzare medaglie, scapolari, rosari, eccetera. Il piano considerava tutto ciò importantissimo perché sembrano senza importanza ma erano ciò che facevano respirare amore per Dio, per Cristo e per la Vergine Maria. E bisognava detronizzare queste cose della società. A detta degli infiltrati era facile per quanto riguarda lo scapolare e le medaglie, bisognava insistere ribadendo che sono cose da beati, cose esterne, cose senza importanza ma che offendono le idee dei fratelli protestanti. Sarà meglio quindi lasciarle, non utilizzarle e così i protestanti potrebbero avvicinarsi più facilmente alla Chiesa. Più di 30 papi hanno consigliato lo scapolare del Carmelo, l'hanno utilizzato, l'hanno propagato con le parole più belle del vocabolario umano. Centinaia di migliaia di sacerdoti e vescovi l'hanno consigliato ardentemente per 7 secoli e l'hanno utilizzato milioni di cattolici. E forse nessuno ne parla. Quando uno va in chiesa in cerca di uno scapolare e non c'è, nemmeno si prendono il disturbo di farne. Come per magia non si trovano scapolari, come se non valessero niente, come se fossero cose da beati. Sembra che gli infiltrati abbiano avuto successo per lo scapolare, ma rimane tuttavia l'arma semplice della Vergine Maria, la più dolce per i suoi figli. Via Satana e abiti, smettano i sacerdoti e suore di utilizzare abiti, eccetera, tutte queste cose esterne senza importanza, erano testimonianze di vite che rimanevano continuamente nell'ambito di Dio, attorno a Cristo e dalla Vergine Maria. Questo fu la prima cosa che dovevano togliere perché questi abiti erano testimonianze di vite consacrate a Dio. Ogni abito di una suora in strada era un urlo silenzioso ma costante, che Dio e la sua Chiesa esistono, che una centinaia di migliaia di persone sono disposte a sacrificare la loro unica vita per amore del Cristo. La massoneria lo ha pianificato bene, ed è fiera di aver utilizzato niente meno che il Concilio Vaticano II per portarlo a termine. Il piano era iniziare a dire che gli abiti sono cose antiche, poi diffondere l'idea che, vestiti come non religioso, i sacerdoti e suore potevano entrare in ambienti dove l'abito era una barriera che separava i fratelli protestanti e cattolici. Hanno avuto un grande successo perché non si vedevano più in strada, e da nessuna parte né suore né sacerdoti. Questo fu la prima parte del piano. La parte finale era quella di convincere la gente che non esistono e di dimenticarli. Se la gioventù non li vede quindi ignorerebbe la loro esistenza e così nessuno è intenzionato a diventare sacerdote o suora. Sparirebbe la figura dell'uomo che sacrifica la sua vita a Cristo. È interessante vedere le persone coinvolte nel piano, cattolici per bene, sacerdoti, suore, vescovi. Per distruggere il sacerdozio. Ma vedremo questo in dettaglio più avanti. Il piano doveva anche mandare via le suore dai chiostri. Suggerire che i fratelli della strada avevano bisogno di loro, che una carmelitana può fare molto bene curando malati e dirigendo scuole, eccetera. Il piano era veramente stupendo, affascinava la persona più intelligente. Chi non si sarebbe commosso di una chiamata urgente dell'amore per il prossimo, di aiutare a chi soffre, a chi piange, a chi ha bisogno se è lo stesso Cristo a soffrire e a piangere il fratello? Ed ha funzionato, molte clausure hanno smesso di essere di clausura. Questi bastioni di amore di Dio smisero di esistere. La massoneria ha voluto distruggerli definitivamente perché sa benissimo che erano luoghi ardenti di amore di Dio e della sua Santissima Madre. Sa benissimo che queste anime sepolte in vita per Cristo erano il fuoco che incoraggiava la cristianità. Il piano voleva mettere l'uomo sul piedistallo di Dio e farlo immaginare che l'uomo sia Dio. Se Dio non esiste non bisogna amarlo, non bisogna sacrificare una vita intera per Dio ma per l'uomo che è il nuovo Dio. I conventi di clausura erano castelli invincibili di amore per Dio, e la loro distruzione era essenziale per introdurre il primo comandamento come amore per il prossimo e dimenticarsi dell'amore di Dio. Ad ogni passeggiata in città un sacerdote o suora, con il suo abito talare o il suo abito, stava urlando l'amore di Dio, e dal prossimo meglio di mille discorsi o mille opere di carità. Era una testimonianza vivente dell'amore per il Cristo che esisteva tuttora nella sua vita e dimostrava al mondo che si sentiva orgoglioso di essere ciò che era. Hanno abolito anche per le donne l'obbligo di coprire la testa dentro una chiesa come stabilito da San Paolo, considerando senza importanza rifiutare i mandati e gli insegnamenti degli apostoli. A metà del decennio degli anni 60 sono iniziati i cambi della messa preparati dalla massoneria vaticana, attraverso la congregazione dei riti. Questi cambi furono mandati a tutte le arcidiocesi del mondo, in un'opera così ampia, completa e costosa, e a tutte le parrocchie del mondo. Ogni settimana o quasi ogni settimana arrivavano i cambi di Roma. Il primo di questi fu, guarda caso, quello di togliere la preghiera a San Michele che il sacerdote pregava ai piedi dell'altare dopo la messa. Dopo un paio di anni la messa era irriconoscibile come messa ed ambigua come sacrificio, culminando con l'abolizione totale della vera messa in novembre del 1969, quando l'Eucaristia, nel quale si perpetua realmente il Calvario, e si sparge il sangue divino per la redenzione dell'umanità, è stato sostituito dall'eretico Novus Ordo Missae che è un banchetto o cena e quindi pseudomessa. La Santa Messa doveva essere il centro del piano. Non hanno cercato di eliminarla una volta per tutte perché sarebbe stato impossibile, ma avevano una strategia molto speciale di attacco riassunta nei seguenti punti. Tutto l'attacco consisteva nel togliere il significato sacro di essere il rinnovamento incruento del sacrificio della croce e lasciarlo solo come un semplice festa di fratellanza. Il piano diceva, i cristiani dicono che la messa è una festa, e quindi insistiamo su questo concetto di festa di fratellanza. Hanno proposto quindi molti dettagli, ad ognuno di loro non sembrava di togliere niente alla messa, dicevano tutti che la farebbe diventare una festa di fratelli. Quando il sacrificio del Calvario fosse sparito dalla Santa Messa, la fratellanza sparirebbe. Con questa strategia si riesce a togliere un po' del mistero sacro della Messa. La Messa è importante per la gente, ed il sacerdote guarda la gente. Questo sarebbe accettato facilmente, diceva il piano. Non è possibile che il sacerdote dia le spalle ai parrocchiani. Con quest'idea così semplice il piano voleva raggiungere traguardi importanti. Il primo era che Dio non fosse il punto centrale della messa bensì gli uomini, che il sacerdote non guardasse Dio bensì gli uomini. In passato il sacerdote non dava le spalle ai cristiani ma al viso di Dio come lo fanno tutti i cristiani, la persona seduta nella seconda fila non dà le spalle a chi sta nella terza fila, ma al viso di Dio. Un requisito essenziale per dire la Santa Messa era che l'altare avesse sempre un crocifisso. Ma se il sacerdote guarda la gente il crocifisso guarda invece il sacerdote ma dalle spalle ai cristiani. Nell'apostrofo altare ci sono sempre reliquie di santi ma solo un semplice tavolo di legno, o di qualunque altro tipo perché si è convertito in una festa. L'idea era quella di togliere tutto ciò che era sacro alla Santa Messa. Insistere sulla naturalezza diceva il piano massonico. Togliere le genuflessioni, ogni sacerdote deve utilizzare la parola che gli esce meglio, ed i movimenti più agevoli per loro in modo tale di fare genuflessioni nella consacrazione. Deve sempre utilizzare l'indice ed il pollice per altre cose dopo averli consacrati. L'idea era quella di togliere il lato misterioso e sacro poco a poco. Il piano diceva anche di leggere letture per sembrare di più agli servizi dei protestanti, questo per ridurre il più possibile il sacrificio del Calvario, e che non sia il punto centrale. Parlare e cantare molto, salutare i fratelli, chiedere perdono. Insistere in tutto quel che possa fare dimenticare un po' Dio e di amare meno Dio. Devono amare l'uomo. Rendetevi conto quanto il piano fosse veramente diabolico. Si basa su cose buone, ma il suo obiettivo è quello di togliere l'adorazione a Dio, fare dimenticare il sacrificio del Cristo. Ed una volta crollate le fondamenta, il pilastro della fratellanza crollerà. Il reliquario è adesso un problema, perché guardando la gente il sacerdote dalle spalle è al reliquario. Sarà quindi meglio togliere il reliquario del centro della chiesa per poi metterlo in un lato, e così il sacerdote non gli darà le spalle durante la messa. Con questo, dice il piano, toglieremo i reliquari dal centro della chiesa. Questo sarà un grande passo. Insistere poco a poco sul tema della festa per lasciare fuori Cristo e riunire i fratelli in fratellanza. Sarà alla fine una riunione di fratelli, ma non un'adorazione di Dio, niente azione di ringraziamento a Dio. Ci sarà una festa di fratelli, ma si dimenticheranno del sacrificio del Cristo. Insistere nell'amore ai fratelli protestanti, e che la messa sembri il più possibile ai servizi dei protestanti, ciò per attrarre meglio i fratelli separati della Chiesa cattolica, così diceva con ironia il piano massonico. La comunione in piedi e in mano. Lo scopo è quello di togliere agli uomini l'amore per Dio, così se non amano Dio nessuno amerà il prossimo. L'amore per il prossimo non può esistere senza un motivo, l'amore per il prossimo è impossibile senza l'amore per Dio. L'Eucaristia è un punto centrale nel cattolicesimo. Non si può eliminarla una volta per tutte perché nessun cattolico lo accetterebbe, ma viene proposto un stratagemma veramente satanico: prima cancellare il più possibile ogni aspetto sacro dell'Eucaristia, poi la gente non deve inginocchiarsi per ricevere la comunione insistendo ad esempio che si tratta di un cibo, e che bisogna proporlo di forma naturale. Ricevere la comunione in mano aiuterebbe a cancellare questo aspetto misterioso, divino, sacro. È cibo, senza misteri, niente aspetto sacro bensì naturale, si mangia, si mastica. Fare come nell'ultima cena del Cristo. Questa prima parte è così perfettamente pianificata che convince chiunque, insistere nel fare come lo ha fatto Cristo. Farlo in modo naturale. Ma l'obiettivo è quello di cercare di togliere il lato sacro, misterioso, togliere importanza all'Eucaristia. La cosa più importante di questo piano, ed ecco il secondo punto, è riuscire a che Cristo non sia il punto centrale dell'Eucaristia ed insistere sul fatto che l'Eucaristia sia una cena di fratellanza, durante una festa di comunione dei cristiani, dove si riuniscono per amarsi. Questa seconda parte è il punto essenziale, quello di cambiare il significato dell'Eucaristia, ribadisce reiteratamente il piano, e indica che è facile riuscirci, insistere sull'elemento di fratellanza, di comunione, di riunione di fratelli. E continua a dire con ironia, lasciate che i fratelli si riuniscano e si amino. Con la mancanza del lato sacro questi fratelli discuteranno e litigheranno fraternamente. Per raggiungere questo obiettivo il piano propone molte idee per cancellare il significato sacro dell'Eucaristia, come eliminare le esposizioni del Santissimo perché non c'è festa di fratelli. Propone di fare sia le messe che le comunioni in case private, si perde così il valore sacro della Chiesa, dell'Eucaristia. Il piano dice di non cancellare una volta per tutte, ma tutto ciò aiuta l'eliminazione del significato sacro dell'Eucaristia, e lo fa diventare una semplice riunione de fratellanza. Propone inoltre di non usare un vassoio per distribuire la communion. Questo piano malvagio e diabolico offriva cose che sembravano ragionevoli, ma in realtà erano grandi bugie mascherate di verità. Via la Vergine di Santi. Questo era il primo passo del Masterplan, insistere nell'obbligo di amare solo Dio, e non la Vergine di Santi. Un piano molto astuto. Dice che i cattolici informati sanno benissimo che la Chiesa cattolica ami solo Dio, e che veneri i santi come amici di Dio, non li ama. Sarà quindi molto facile instillare alla gente semplice l'idea che la Chiesa cattolica ama i santi visto che si trovano già sugli altari e questo non va bene affatto, che bisogna amare solo Dio. Il piano ha funzionato facilmente in diversi luoghi per quanto riguarda i santi. Nella maggior parte delle chiese non c'erano più santi sugli altari. Con motivi diversi in ogni luogo, ma sta di fatto che i santi siano spariti in tante chiese. Per quanto riguarda la Vergine Maria, il piano aveva tantissimi argomenti per detronizzarla nel concilio ecumenico. Per avvicinare di più i fratelli protestanti non bisogna insistere nella grandezza della Vergine, nel fatto che sia la madre di Dio. Amare Cristo è sufficiente, il resto non è necessario. Sembrava che per la prima volta nella storia della Chiesa stesse per essere detronizzata la Vergine Maria del suo luogo privilegiato nella liturgia e nella cristianità. Ma è venuto il Papa San Paolo VI di persona, e lo ha nominata Madre della Chiesa. Il piano stava andando avanti perché era essenziale detronizzare la Vergine Maria per distruggere la Chiesa. Suggerisce di non pregare i rosari perché allontana i fratelli protestanti. Non si faccia la novena alla Vergine, perché questo sarebbe da beati. La massoneria è riuscita a far sì che la gente la onori solo con le labbra. La gente poi continuava a chiamare Maria la piena di grazia, la tu sei benedetta tra le donne, la madre di Dio e madre nostra, ma in realtà hanno dimostrato il loro disinteresse nel venerarla, hanno poi smesso di imitare la sua modestia, la sua umiltà, la sua purezza e le sue altre virtù. Un piano veramente diabolico. Si dice che c'erano molte migliaia di sacerdoti cattolici, che in realtà non erano cattolici bensì comunisti illecitamente ordinati sacerdoti. Ma loro non erano i veri esecutori del piano ma i loro propagatori. Gli esecutori del piano erano i cattolici sinceri che si sono lasciati ingannare. I vescovi, i sacerdoti e le suore che si sono lasciati ingannare dal motto dell'amore per il prossimo. I fedeli cattolici sono stati utilizzati dalla massoneria per raggiungere i suoi obiettivi, li hanno ingannati con mezze verità che erano le peggiori bugie per introdurre nel mondo l'amore per il prossimo, senza l'amore per Dio. Li hanno usati per sostituire Dio con l'uomo, per amare l'uomo e dimenticare Dio, per amare la donna e dimenticare la Vergine Maria. Tutto con la speranza di distruggere l'amore per il prossimo e affondare la Chiesa del Cristo, tutto ciò grazie alla mancanza dell'amore per Dio. La bugia era dire che si poteva essere massone e cattolico contemporaneamente, che si poteva essere cattolico e anche spiritista. Ci prevenne Cristo che i figli delle tenebre sono più astuti dei figli della luce. I figli della luce si sono lasciati ingannare così dai figli delle tenebre per aver abbandonato la preghiera e la fedele esecuzione della legge di Dio. L'antichiesa o sinagoga di Satana, chiamata con il tempo massoneria, è stata fondata all'epoca del Cristo. Ha provato a screditare la sua dottrina fino a distruggerla con l'obiettivo che non fosse considerato come l'autentico Messia. Dopo la morte del Cristo ha decretato la persecuzione perpetua contro la vera Chiesa. Gli ebrei settari, consumando la sua apostasia con l'abominevole deicidio, sono diventati i nemici più feroci della Santa Madre Chiesa e i promotori dei principali disordini ed eresie nel mondo. Gli ebrei che non si sono convertiti sono la base e le colonne della massoneria, madre di tutte le rivoluzioni contro Cristo e la sua Chiesa, e di tutte le persecuzioni che la Chiesa ha sofferto nel corso della storia. Hanno sempre lottato contro la Santa Madre Chiesa usando i mezzi più perversi come la bugia, la calunnia e il crimine come lo dimostrano il loro comportamento nei confronti degli apostoli e dei primi cristiani. Nel corso dei secoli i sionisti si sono infiltrati astutamente nel clero, nei governi e popoli cattolici per distruggere la Chiesa fondata da Cristo come lo dimostrano non solo alcuni testi del Nuovo Testamento ma anche i fatti storici così come i documenti ecclesiastici e civili. Senza dimenticare gli archivi della Santa Inquisizione, un'istituzione molto degna di lode per la sua lotta per secoli contro quest'infiltrazione. Le uccisioni realizzate durante le rivoluzioni promosse dal sionismo, come quelle comuniste, hanno causato la morte di tanta gente innocente con somma crudeltà e spietatezza. I crimini orribili commessi dal maledetto capitalismo oppressore, un altro frutto del sionismo, sono notevoli. Nel corso della storia i sionisti sono riusciti a sostituire in diverse nazioni la fede cattolica con il materialismo, così come ridurla in schiavitù con l'oppressione ed impadronirsi allo stesso tempo delle loro ricchezze. Oggi i sionisti dirigono i governi del mondo con l'aspirazione di formare un solo governo universale. Quel che stupisce di più della massoneria sta nel fatto che tanti membri della società siano disposti ad entrare in questa società diabolica, diventando servi del demonio tradendo così Dio, la loro patria, la loro famiglia, la loro anima e tutto quel che è autentico ed integro. In cambio di cosa? La rovina degli altri, e della loro stessa rovina. Certo, numerosi tradizionalisti hanno denunciato le eresie e la corruzione regnanti, hanno scritto trattati eruditi svelando le innovazioni eretiche nel Novus Ordo Missae. Ma molti di questi tradizionalisti hanno dato la colpa a Papa San Paolo VI e fino a dichiararlo eretico. Alcuni di loro si sono separati dal Papa, perché non si lasciavano guidare dalle apparizioni di Maria. La Beata Vergine Maria non è potuta rimanere indifferente vedendo la Chiesa distruggersi così, era quindi disposta a schiacciare la testa dell'antico serpente infernale, in adempimento della promessa di Dio nella Genesi. Le apparizioni nel Pelmar de Troia. Il 30 marzo 1968, la Beata Vergine Maria è apparsa a quattro bambine nel luogo sacro di El Pelmar de Troia, Utrera, Siviglia, Spagna, su un lentisco dove oggi si venerano nella Basilica Episcopale Palmariana il volto santo del Nostro Signore Gesù Cristo e l'immagine di Nostra Signora Incoronata. Dopo questa prima apparizione ce ne sono state altre. Il 30 settembre 1969, Clemente Domínguez Gómez ha avuto la sua prima visione diventando il messaggero principale. Il Nostro Signore Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria gli danno messaggi più trascendentali e compromettenti. I messaggi apocalittici di El Pelmar de Troia, dati a Clemente Domínguez, sono una chiamata continua alla preghiera e alla penitenza, un invito apprensivo del cielo agli uomini per accorrere a El Pelmar, una denuncia delle eresie, del progressismo e di altre corruzioni che devastavano spietatamente la Chiesa romana. L'annuncio di un grande scisma nella Chiesa dopo la morte del Papa San Paolo VI, l'annuncio del papato di El Pelmar de Troia, l'annuncio dell'arrivo dell'Anticristo, l'annuncio del glorioso secondo arrivo di Nostro Signore Gesù Cristo come supremo giudice per giudicare universalmente gli uomini, ed introdurre il regno messianico sulla terra ed altri eventi apocalittici. Il clamore della Beata Vergine Maria attraverso il suo principale messaggero era accompagnato di segnali che confermano la veridicità delle apparizioni, estasi meravigliose, conversioni, guarigioni miracolose, stigmatizzazioni, comunioni mistiche, eccetera. La maggior parte dei cardinali, vescovi e sacerdoti della Chiesa romana avevano scommesso. Il Papa San Paolo VI era una vittima innocente della massoneria e del comunismo che governavano già nella Chiesa. Le apparizioni di El Pelmar de Troia preparavano la futura sede della Chiesa in questo luogo sacro, come lo è tutt'oggi. Nella sua vita di non religioso, da veggente principale delle apparizioni di El Pelmar de Troia, Clemente Domínguez, ancora molto giovane, doveva lottare coraggiosamente per fare conoscere i messaggi compromettenti dati dal Nostro Signore Gesù Cristo e dalla Beata Vergine Maria per tanti anni. La sua lealtà a Dio è stata dimostrata. Clemente Domínguez Gómez si era convertito nel grande apostolo del volto santo del Nostro Signore Gesù Cristo e del Santo Rosario della Penitenza, le cui devozioni sono state molto combattute da tanta gente, e doveva difenderle con coraggio. Nel 1969, Clemente ha ricevuto in un messaggio il mandato celeste di stabilire la riparazione, tutti i primi giovedì del mese, del volto santo del Nostro Signore Gesù Cristo. Il 2 febbraio 1970, per mandato del Signore a Clemente Domínguez, è stato incoronato nel luogo sacro del lentisco di El Pelmar de Troia il volto santo di Gesù, la stessa che oggi si venera. Nel 1970 il Signore ha dato istruzioni al veggente Clemente per confezionare lo scapolare del volto santo. Il 12 settembre 1972, ancora per mandato del Signore allo stesso veggente, è stata incoronata nel luogo sacro del lentisco l'immagine della Beata Vergine Maria che oggi si venera con il nome di Nostra Signora Incoronata. Clemente Domínguez ha ricevuto ancora molto giovane la grazia delle stigmate della passione del Cristo nelle mani, sulla fronte, sulla testa e nel costato destro, misteriose che si sono ripetute diverse volte. Alcune di queste piaghe le ha ricevute in presenza di tanta gente, che frequentava il luogo sacro di El Pelmar. Clemente Domínguez Gómez ed il suo inseparabile compagno Manuel Alonso Corel, erano le due colonne principali del luogo sacro di El Pelmar de Troia. L'opera di El Pelmar de Troia fu terribilmente perseguita dalla gerarchia progressista e demolitrice della Chiesa romana, diretta in quell'epoca da Papa San Paolo VI, i due hanno dovuto difendere con grande energia e tenacità le apparizioni palmariane. Il giovane veggente Clemente Domínguez Gómez, futuro Papa San Gregorio XVII, è eseguito da non religioso una straordinaria missione apostolica per poi essere intervistato dalle più alte gerarchie della Chiesa romana, in parte corrotta, di Spagna e di tante altre nazioni d'Europa ed America. Si è confrontato con tanti membri di queste gerarchie per far valere, visto il loro comportamento ostinato, i diritti di Dio e della Chiesa come il Signore e la Beata Vergine Maria lo ordinavano. È andato a trovare diverse volte il cardinale San Alfredo Ottaviani nella sua residenza di Roma per chiedergli di presentare al Papa San Paolo VI i messaggi relativi alla Chiesa e al suo pontificato. In alcuni di questi messaggi c'erano nomi di cardinali e di vescovi traditori. Una volta in un gesto di grande coraggio Clemente Dominguez ha consegnato i messaggi di Il Pelmar al Papa San Paolo VI durante una delle udienze papali. Questo glorioso Papa San Paolo VI era informato delle apparizioni e dei messaggi celesti, non ha mai condannato l'opera di Il Pelmar de Troia. Clemente fu vittima di grandi persecuzioni realizzate dai nemici di Il Pelmar. Clemente Dominguez Gomez è stato un grande difensore di Papa San Paolo VI e ha denunciato al mondo, con grande coraggio e decisione, che questo Papa era vittima della massoneria vaticana che gli amministrava droghe pesanti per annullare la sua volontà. Beata Vergine Maria svela la corruzione nella Chiesa. Nei messaggi di El Pelmar de Troia, il nostro Signore Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria hanno annunciato i mali che affliggevano la Chiesa, ci hanno ricordati l'importanza della dottrina tradizionale, e hanno rivelato l'opera dei nemici infiltrati. Vediamo alcuni messaggi dati al veggente Clemente Dominguez Gomez, oggi Papa San Gregorio XVII. Messaggio dato a Clemente in La Salette, Francia, l'umanità è persa. È caduta nella superbia, nell'abbandono delle buone tradizioni. Sta dando le spalle alla sua madre Madre Celeste, io, la Vergine Maria, Madre di Dio e Madre degli uomini per il preziosissimo sangue sparso da Gesù sulla croce. L'umanità cammina alla cieca, diretta da pastori iniqui che non si prendono cura delle pecore, che vivono nel piacere mondano, che si sono allontanati dal cammino, cardinali, vescovi, sacerdoti, frati, suore, irresponsabili del gregge. L'altra sorte del mondo sarebbe se i messaggi dati in questo luogo sacro fossero stati ascoltati, diffusi e compiuti. La maggior parte inoltre non ci hanno creduto, altri li hanno combattuti. Altri non sono stati interessati. Qui, in La Salette, ho annunciato molti dei mali che sarebbero capitati alla Chiesa e al mondo. E si stanno verificando esattamente come dicevo in questo luogo sacro e altri devono ancora venire. Si verificheranno fino all'ultimo. Si stanno già vedendo le cloache che avevo annunciato nel secolo scorso qui in La Salette. Molti ministri del Signore abbandonano l'altare per sposarsi e vivere piacevolmente con una donna. Forse credete che questo non è apostasia? Quello che si consacrano sacerdote, rimane consacrato secondo l'ordine di Melchisedec e sempre sarà sacerdote. Dopo la sua morte continuerà ad essere sacerdote nel luogo dove era destinato. Già piangevo in questo luogo per i mali che sarebbero capitati. Vedevo come la Sacra Eucaristia sarebbe stata calpestata. Come il sangue del Divino Agnello sarebbe stato calpestato vilmente per i suoi propri ministri. Come sarebbe venuto il tempo in cui non si dava il dovuto rispetto alla comunione. È arrivato il tempo in cui l'Eucaristia viene disprezzata e calpestata. I ministri del Signore la gestiscono in qualsiasi modo, senza rispetto e venerazione. Dovete sapere, figli miei, che l'Eucaristia deve essere ricevuta degnamente, con rispetto, raccoglimento, oblazione e consacrazione a Dio. E la postura adeguata è in ginocchio, piegando il ginocchio davanti a Sua Maestà Gesù Cristo che ha dato la sua vita per la salvezza degli uomini, che mangia e beve il suo sangue per diffondere le sue grazie e la sua misericordia. Questi sacerdoti che gestiscono la comunione in piedi o la posano nella mano invece della lingua, il regno di Dio non sarà per loro perché calpestano i sacramenti di Gesù Cristo. Loro devono esortare i fedeli a riceverla in ginocchio e sulla lingua, non nella mano, queste mani impure dei fedeli. Ministri del Signore, io vi chiedo, perché le vostre mani sono state purificate? Forse sono uguali di quelle dei fedeli? No. Le vostre mani sono sacre, e solo la mano dei sacerdoti può toccare la Sacra Eucaristia. Umanità. Gesù sta già iniziando a ritirare i reliquari. ci saranno città dove in poche chiese incontreremo i veri sacramenti di Gesù Cristo perché molti dei ministri del Signore sono membri della massoneria e non consacrano internamente. 1971. Messaggi dati a Clemente Dominguez in El Palmar de Troia. Figlio mio, questo messaggio deve arrivare al Santo Padre Paolo VI. Gli avvenimenti terribili annunciati con un certo anticipo per la Chiesa sono già alle porte. Il Vaticano è già in mano ai massoni e marxisti. Ci sono infiltrati massoni e farisei nella Curia Romana. Sono quelli che ostruiscono il cammino al Vicario di Cristo. Bisogna sapere ciò che sta per arrivare, poi il sangue si spargerà in Piazza San Pietro. Il comunismo e la massoneria stanno già manipolando il grande colpo decisivo. Il marxismo si impadronirà della Chiesa e si siederà sul trono. Bisogna urgentemente che il canone biblico tradizionale torni all'altare di Dio perché quello attuale è irriverente, e rende evidente la superbia nell'uomo, ridicolizzando il culto di Dio. Bisogna ristabilire il latino nella Chiesa perché le lingue vernacolari rappresentano la Torre di Babele. Bisogna eliminare la comunione in piedi perché tutti gli uomini si inginocchieranno davanti a Dio. In nessun modo si può ricevere la Sacra Eucaristia nella mano. È obbligatorio riceverla nella lingua. Paolo VI è il sommo pontefice della Chiesa. I vescovi sono dei collaboratori. Ma il Papa ha la potestà suprema in rappresentazione di Gesù Cristo. I sacerdoti conservino il sacro celibato e non torturino più il Papa. Prossimamente regnerà un antipapa, la confusione sarà terribile. Non mancherà un vero papa, ma bisognerà pregare molto per vedere la luce. 1971. Povero vicario mio! Che terribile croce ti è toccato sopportare! Ma questa croce sarà la tua gloria nella patria celeste. Povero papa! Guardate il suo viso solcato, pallido. Guardate la sua figura, sono i sintomi della passione. Non fate caso ai diffamatori del Santo Padre. Non è lui a fare brutte cose in chiesa, sono i vescovi farisei che lo circondano perché ci sono disgraziatamente in chiesa vescovi massoni e vescovi marxisti. Non lasciano spazio al Papa e la cosa peggiore alcuni lo applaudiscono davanti a lui. Ognuno fa quel che vuole e non ciò che dice il Papa. Satana è già nel Vaticano governando la chiesa con vescovi che vogliono distruggere la chiesa ma non potranno. Io sarò con la mia chiesa fino alla fine dei tempi. 1971. Figli miei, pregate molto per la vostra Santa Madre la Chiesa, per i vostri pastori, vostri sacerdoti. Pregate sempre per loro. La Chiesa si adombra e sembrerà che abbia soccombuto. Mai più vi mancherà il mio aiuto, io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Ma la mia vera Chiesa sarà molto occulta e molto perseguita. La Chiesa farisaica sarà riconosciuta molto bene da tutti gli stati e seguirà le tracce dell'Anticristo. Non vi preoccupate, avete la mia Santissima Madre come Divina Pastora. Vi guiderà e la vera nave non soccomberà ma flotterà sulle acque, forte e coraggiosa e creerà grandi martiri che spaventano l'umanità, la Chiesa degli Apostoli Mariani. 1972. Cari figli miei, sono molto addolorato dalle dottrine eretiche che oggi vengono insegnate nella Chiesa Cattolica. Quante eresie, quante assurdità in bocca dei miei cosiddetti ministri del Signore, peggio ancora in bocca di vescovi e cardinali. Quante eresie, quanta confusione. Come se pretesero fondare una nuova Chiesa, patrocinata da Satana. I massoni insieme ai protestanti, ebrei e di cattivi cattolici stanno già preparando questa Chiesa. Figli miei, fuggite delle false dottrine. Allontanatevi da queste chiese dove la dottrina insegnata è eretica. Perché prima o poi vi contagerà tutti. 1973. Ci sono molti sacerdoti che non sono autentici sacerdoti, sammassoni, luterani, ebrei che non sono convertiti e sono travestiti come ministri miei per demolire la Chiesa. State attenti. Attenzione alle cosiddette omelie. 1973. Faccio un appello a tutti per fare venire in questo luogo sacro quelli che lo volevano. Perché la luce è qua. La verità è qua. La torcia è qua. Perché? Perché segue la tradizione della Chiesa. Perché? Perché ama intensamente il Papa. Tutti i giorni in El Palmar de Troia si prega per il Papa. Si ama intensamente il Papa in El Palmar de Troia. Il Pelmar de Troia ama anche intensamente la santa tradizione della Chiesa. Dov'è la Chiesa cattolica, apostolica e romana? Qui ce l'avete, in El Pelmar de Troia. Meditate e vedrete che vi dico la verità. 1975. Ogni volta che contemplo in chiesa una donna alzando il mio sacrosanto corpo per dare la comunione ad altri, ricevo un tremendo schiaffo sul mio divino viso. Voglio che sappiate che nessuna di queste donne dando la sacra comunione sono autorizzate dal Santo Padre. Nessuna è stata autorizzata dal mio vicario. Sono stati alcuni vescovi arbitrari che si chiamano pastori ma che spaventano le pecore e le espellono dal giusto cammino. Oh, dolore immenso in alcuni dei miei ministri. La frusta l'ho usata per cacciare via i mercanti dal tempio. Ci sono ancora più motivi per usarla adesso. Il Santo Padre, il martire del Vaticano non può fare di più. Soffre solo, non ha collaboratori, non lo obbediscono e ognuno fa quel che vuole. Figlie mie, mi rivolgo anche a voi, non andate nel tempio senza velo. Ricordatevi le parole di San Paolo. Non c'è stato tuttora nessun controordine nella Chiesa al riguardo. 1971. Ai miei ministri mi rivolgo anche a voi, che avete fatto del santo sacrificio della messa? In che cosa lo avete convertito? In un ballo di maschere. Satana è ai vostri fianchi in molte chiese dove non si offre l'autentico sacrificio al Padre. Che cosa avete fatto della musica sacra, dell'incenso, dell'oro come tributo a Dio? In che cosa avete convertito gli altari? Avete proprio capito male la povertà della Chiesa. A Dio si dà il meglio del meglio. E voi, ministri miei, siete quelli che devono vivere miseramente, non impoverire il culto ma la vostra vita intima. Salomone si è salvato grazie al tempio che ha costruito per Dio. La Maddalena ha unto i miei piedi con il miglior profumo ed io l'ho benedetta. Ma esisteranno sempre i Giuda volendo eliminare il culto di Dio e darlo agli uomini. O infame umanità! O Chiesa mia, quanto sono triste! Voi sacerdoti, vi chiedo, che cosa avete fatto del sacrosanto latino? In che cosa vi dà fastidio la lingua ufficiale della Chiesa? Quanti santi hanno parlato questa benedetta lingua? Ma voi credete che le lingue vernacolari siano più belle? Vi state proprio sbagliando! Cari ministri miei, siete ancora in tempo! Se è necessario celebrate la messa nelle vostre case piuttosto di celebrarla indegnamente in chiesa. Ecco perché qui, in questo luogo sacro, si sono celebrate messe piacevoli al Padre Celeste per l'autenticità del sacrificio. Più avanti vi seguirò parlando della Santa Messa, a voi ministri miei, il sale della terra, che state già diventando insipidi. Vi benedico. 1971. Sono soddisfatto del santo sacrificio della messa che voi ed il sacerdote mi avete offerto, ognuno nella parte che gli corrisponde. Autentico sacrificio, come l'ha insegnato la Santa Madre Chiesa per secoli e non queste messe innovative, piene di confusioni, imprecisioni e ambiguità. Nessuno lo dimentichi, nel santo sacrificio della messa, Gesù Cristo soffre della crocifissione incruenta e si sparge il suo preziosissimo sangue. Se togliete il santo sacrificio all'Eucaristia, che cosa rimane? Dov'è la vittima? È necessario ed urgente che si ristabilisca nel mondo la messa tradizionale, e seguire queste innovazioni nella cosa più sacra della Chiesa, la confusione sarà più grande. 1972. In quali siti si alza mio padre questo autentico sacrificio della Santa Messa, dove si fa presente la mia morte nel Calvario, il mio sangue sparso, il mio sacrificio incruento, ma reale. Oggi, visto che si parla di festa, di celebrare l'Eucaristia ma ci si dimentica del Calvario. A che cosa servono tutti i sacrifici se vengono dimenticati la croce del Calvario ed il mio sangue sparso? Esigete il più grande numero di firme per chiedere al mio caro vicario di ristabilire la messa tridentina in latino di San Pio V. Lui vuole ristabilirla ma è circondato da tanti nemici. Chiedete per aiutarlo a sopportare la terribile croce che pesa sulle sue spalle, che i suoi stessi figli hanno portato sulle loro spalle. È in procinto di svelare documenti importanti ma i nemici lo stanno facendo pressione perché ciò non avvenga. Pregate per lui, il vostro padre sulla terra, e il martire del Vaticano. 1972. La Beata Vergine Maria, figlio mio, sono molto arrabbiata con le chiese moderne senza parlare di mancanza di rispetto e di onore a Dio. C'è una grande indifferenza. Non invitano al raccoglimento e alla meditazione. Non fanno vedere ai fedeli la sua miseria e la sua piccolezza davanti all'Onnipotente Dio, perché tutto è troppo umanizzato, e si vede l'assenza dei cammini di Dio. Le immagini dei crocifissi non danno raccoglimento, non provocano dolore di quella passione, nemmeno la speranza di salvezza. Le immagini che mi rappresentano non danno nemmeno devozione e dei fedeli si allontano, notano poi indifferenza ed abbandono. Si vedono in molte chiese immagini della Vergine disinteressata dei suoi figli, come se non avesse niente a che vedere con l'opera della redenzione. I miei figli guardano queste immagini, come se fossero davanti ad un artista. Non si rendono conto che è la Madre di Dio e la loro madre, quella che è rappresentata. Non diciamo niente di queste immagini del Sacro Cuore di Gesù, nelle quali si vede un Signore freddo, egoista ed umanizzato, che non provoca dolore dei peccati, che non crea conversioni perché è visto come un altro umano, lasciando alle spalle la divinità. Cari figli miei, sono molto arrabbiata perché il mio molto casto sposo San Giuseppe sta sparendo nelle chiese quando è lui il padre universale della Chiesa. Figli miei, non date retta a questi nuovi Giuda che con la scusa di soccorrere i bisognosi rubano le immagini. Siate sicuri che le immagini, quando sono adornate meravigliosamente, sono una preghiera diretta al Padre, visto che non si può fare fisicamente. Inizia la rinnovazione della Chiesa. Figli miei, non vi preoccupate che la vostra madre terrestre sia vestita bene? Che ne sarà poi della vostra madre celeste? Avanti con la santa tradizione del culto delle sacre immagini. Non vi dimenticate queste parole, alla sacra Eucaristia per le immagini. Questo è il cammino. Se c'è indifferenza nel culto delle immagini che non ci sarà davanti ai sacramenti di Gesù, è solo fede. Figli miei, contribuite sempre con i vostri sacrifici, all'incoraggiamento del culto delle sacre immagini. Il vostro Padre Celeste vi premierà. Che peccato di eliminare i santi delle chiese come se non stessero intercedendo per tutta l'umanità. Ecco perché, in questo luogo sacro, ogni volta appare un altro santo, per dimostrare che sono nel cielo, oltre a glorificare Dio Padre, Dio Figlio e Dio Santo Spirito e me, sua madre, stanno pure intercedendo costantemente. Voglio che questo messaggio venga diffuso dappertutto, in questo momento di attacco al culto delle sacre immagini. Vi benedico. 1970. Guardate, un sacerdote con la sua tonaca è un grande esempio più di quel che molti pensano. Perché è un segno? Indossano vestiti speciali, come se rappresentassero un regno che non è di questo mondo. Sono ministri di un altro regno, i loro vestiti rispecchiano il regno che servono, i soldati di Francia non sono vestiti come i soldati dell'Inghilterra. Sono regni diversi. I miei ministri devono inoltre indossare un segno palpabile che appartengono al mio regno. E c'è un buonissimo motivo. Guardate, un sacerdote trae vantaggio spiritualmente indossando la tonaca, indossarla significa che non faranno molte cose perché daranno un cattivo esempio, se si veste da contadino perde la nozione in molti casi che è sacerdote, e quindi fa cose che non deve fare. Quindi figli miei, sacerdoti, tornate ad indossare la vostra tonaca. Indossate questo vestito reale perché rappresenta un regno nobile, perché rappresenta il vostro ministero, siate ministri. Allontanatevi dalla politica ed estendete il mio regno. Abbandonate le cose vane. 1972. Allontanatevi dai pastori eretici. Oggi, disgraziatamente, parlare di fratelli separati ha fatto sì che si sia persa la nozione dell'eresia. Oggi tutto è discutibile. Tutto è relativo e tutti cadono nella stessa eresia, elogiando i calvinisti ed i luterani. Ma che sta succedendo nella mia chiesa? Ma oggi la verità della chiesa è cambiata? Tutto ciò è stato condannato prima non lo è oggi? Ciò che prima era eresia non lo è più oggi? No. Figli miei, ciò che prima era eresia, oggi è eresia, è stato pronunciato dalla cattedra di Pietro. Lotta contro il calvinismo. Lotta contro il protestantesimo. Lotta contro il luteranesimo. Guardate figli miei che oggi è più pericoloso perché il calvinismo ed il luteranesimo sono dentro il cattolicesimo. Questo è il più grande pericolo. Prima era fuori e si sapeva da dove veniva. Ma oggi sta dentro. Lotta contro loro. La bandiera sono io, Gesù Cristo e Maria Immacolata, insieme a Pietro nella sacra persona di Paolo VI. Fuori le innovazioni eretiche. Di seguito il Signore ha condannato il Novus Ordo Missae, la messa confezionata e imposta nel novembre del 1969, che è stata elaborata e confezionata da eretici e non è opera del Papa Paolo VI, e richiede il ritorno alla vera messa, ovvero il santo sacrificio nel quale si perpetua realmente il Calvario, e si sparge il sangue dalla redenzione dell'umanità, sacrificio incruento ma reale. E qualifica il Novus Ordo Missae di festa, di cena e quindi di pseudomessa. La vera messa, ovvero il santo sacrificio della messa, non può essere cambiata per una falsa messa che non è sacrificio ma una festa, il risultato del satanico Novus Ordo Missae. E il Signore continua a dire, che passa con le messe attuali? Che tutto è relativo, può rimanere come una festa e niente di più, una cena. Vi chiedo, che cos'è una festa senza sacrificio? Una festa nulla. Che cos'è l'Eucaristia se non si sparge la sangue? Non è Eucaristia. Figli miei, nei luoghi sacri di apparizioni si insegna a tornare alla santa tradizione della Chiesa. Qui con me ci sono gli autentici seminari. Guardate, l'ho detto più volte, oggi, con queste lingue vernacolari, si sta sfigurando la verità, ciascuno traduce secondo le sue convenienze. Oh, che tristezza, si deforma la verità con piccole formule massoniche. Guardate figli miei, con poche parole ci si arriva all'eresia. Ma è mascherata come si sa fare oggi. Almeno, in epoca del luteranesimo, attaccavano apertamente la verità. Ma oggi si camuffa l'eresia tra verità e bugie. Insisto per la messa latina perché il testo deve essere quello vero e non quello camuffato. Perché sto sempre chiedendo la messa tridentina di San Pio V? Perché racchiude tutte le verità del santo sacrificio della fede, senza ambiguità, senza relativismi. Oggi si dice, la Chiesa è adulta, non si può imporre, esiste la libertà di espressione. Se esiste la libertà di espressione, come si vieta, si annienta, si espelle dalle chiese questi sacerdoti che celebrano la messa secondo la santa tradizione? Dove sta questa libera espressione? Si accusa la Chiesa tradizionale di essere dittatoriale. E la Chiesa progressista non impone il progressismo, costa quel che costa, e togliendo dei posti le migliori persone per essere tradizionalisti? Fuori la dittatura. Se bisogna abolire la dittatura tradizionalista, voi potete abolire la dittatura progressista. Qua ci stanno solo due frazioni, tradizionalisti e progressisti. Non ci sono mezze misure. Sarò con i tradizionalisti perché saranno quelli che restaureranno la mia Chiesa e regneranno con me nel regno della pace, nel mio prossimo avvento. I progressisti seguiranno l'Anticristo e il suo falso profeta che verrà presto. Prego quindi tutti i sacerdoti che mi ascoltano, che sono qui presenti, mi rivolgo a voi come buon pastore, come sommo sacerdote, come sacerdote eterno, a voi che siete sacerdoti, sacerdos in aeternum, secondo l'ordine di Melchisedec. A voi sacerdoti, tornate all'autentico sacrificio dell'altare. 1972. Il nostro Signore Gesù Cristo, una grande catastrofe incombe sulla faccia della terra. Solo la preghiera e la penitenza può fermare tutto ciò che si sta avvicinando. Cari figli miei, solo voi potete placare la santa ira dell'Eterno Padre perché avete l'autentica messa, la messa che ripara. Avete il Calvario. Mentre nella Chiesa ufficiale rimane solo una festa. Hanno perso la nozione del Calvario. E in molti templi si è convertito in una commemorazione della cena, semplicemente. Voi avete il passepartout da dove vengono le grazie della Chiesa e del mondo. Povera umanità. Le nazioni si divoreranno tra di loro e Satana governerà per un tempo. 1977. Presto verrà il terribile scisma. Accoglieteci sotto il santo manto della mia Santissima Madre ed incontrerete la luce, il cammino e potrete distinguere dove si trova il Papa. Povero futuro pontificato. Lotte terribili, cardinali che lotteranno in difesa dell'antipapa, vescovi e sacerdoti che seguiranno l'esempio dell'antipapa. Ci saranno esclaustrazioni, i frati e le suore abbandoneranno i conventi e si consegneranno al servizio dell'antipapa. La soluzione per uscire illeso da questa caotica situazione: pregate, 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 fate penitenza. Guardate, figli miei, solo con la preghiera e il sacrificio potrete vincermi. Che vi importa non andare più al cinema, non vedere più la televisione, tante distrazioni pagane che abbrutiscono l'uomo? Perché vi allontano da me con l'esibizione della pornografia, della superbia umana? 1970. In questo momento di crisi della Chiesa si combatte con grande furore, con il potere satanico, i dogmi mariani, si attacca Maria con più forza che mai perché è venuto anche il suo turno, è l'ora di Maria. Ci sono vescovi nel mondo che vogliono abolire i dogmi mariani con la scusa dell'unione con i protestanti e gli scismatici. Poveri vescovi, suderanno sangue. Oggi, in quest'ora cruciale della Chiesa cattolica, apostolica e romana, tanta gente vuole farla finita con il culto di Maria, della Regina di cieli e terra, della tesoriera delle grazie perché sanno che lei è la pastora della mandria e che non è facile allontanarsi. Perché tutta questa crisi? Praticamente perché sono pochi gli ecclesiastici che pregano il Santo Rosario. Oggi la parola d'ordine è azione, azione ma non si fa appello alla preghiera. Azione senza preghiera è tempo perso. Preghiera, figli miei, non solo mentale ma anche vocale. Ci sono molti nemici della preghiera vocale con la scusa che si tratta di una routine di preghiere dopo preghiere, senza valore. Ma non si rendono conto che io stesso ho insegnato al Padre nostro e ho detto di pregare così. Poi voglio la preghiera vocale. È anche vero che, se si dice a voce alta e non ci si mette il cuore, la preghiera non serve a niente. Dovete meditare su quel che state facendo e a chi vi state rivolgendo, provando a non distrarvi, e godere in anticipo il cielo per le grazie ricevute, offrendo le sofferenze. Non basta dire molte preghiere con la bocca se non si rende l'anima in queste preghiere. È difficile ma è più meritorio. Non c'è quindi nessun motivo per eliminare il rosario. In questi tempi è più che necessario. 1972. Figli miei, avanti con la preghiera e la penitenza così vincerete e mi farete trionfare, che sono la vostra madre. Pregare. Voi, con le vostre preghiere, starete salvando molte anime. Non abbandonate la preghiera. Guardate, per tanti secoli la salvezza della Chiesa è stata in mano alle suore dedicate alla preghiera, loro sono dei veri parafulmini della santa ira del Padre. Il mio desiderio è che questo messaggio sia diffuso in tutte le direzioni. 1971. Carissimi figli, non disprezzate le profezie, è un dono di Dio e un avviso alla Chiesa e all'umanità. Riceverete pochi avvisi. Mi rivolgo anche a te, moglie mia, ovvero alla Chiesa. Anche tu riceverai grandi castighi, ogni giorno ti stai prostituendo sempre di più. Ricorda l'arrivo della grande puttana e di Babilonia la grande. Tutto ciò ti riguarda, cara moglie. Ricorda i tuoi vaneggiamenti e i tuoi patti con Satana. Hai ospitato nel tuo seno gli emissari della bestia, comunisti, massoni, luterani, calvinisti ed altri eretici. State scomponendo le sacre scritture e presentando i misteri ambiguamente. State adulterando la fede, state insegnando la verità con la bugia. State trascurando i santi vescovi, cardinali, sacerdoti e religioso per bene. A loro che mantengono l'integrità nella fede, li rendete la vita impossibile. In poche parole, fate una guerra fredda contro di loro, li spossessate dei loro incarichi, li tacciate di anticonciliaristi. Ma voi negate l'accettazione a tutti i santi concili, fondando una chiesa nuova partendo da Concilio Vaticano II, che non è tale concilio bensì uno che avete inventato e interrotto come vi pare per adulterare la verità e rompere con la santa tradizione composta di grandi santi. Il Padre Celeste vi purificherà e vi arginerà molto presto. Faccio un appello ai veri cardinali, vescovi, sacerdoti e religioso, rimanete saldi nella fede, nella tradizione e nell'autentica autorità dottrinale. Guardate, fate questo, non credete che siete grassi o magri e siete bocciati. Voi, buoni e veri, mi fate più danni degli altri con la vostra postura con le braccia incrociate, non è con questa postura vi dica il vostro Padre Celeste, perché siete indifferenti ed abominevoli, vi vomiterò. Voi siete chiamati a ristabilire il latino nella Chiesa ed a ottenere il ritorno della Santa Messa Tridentina Latina di San Pio V. State attenti per la traduzione del latino alle lingue vernacolari, è un modo di adulterare la verità. Quando vedete queste violazioni, alzate la voce come i pastori prendono cura delle loro pecore. 1972. Dov'è questo culto glorioso e rispettoso che si dava a Dio? Cercatelo in questo monte sacro, ed in altri luoghi similari estesi nel mondo. Non sarà facile trovarlo nei templi perché sono stati profanati dai ministri del Signore. Qui il dolore, qui la passione della Chiesa, la casa del Padre è profanata dai cosiddetti ministri del Signore. Quando in realtà sono ministri di Satana, ministri dell'Anticristo che preparano i cammini dell'Anticristo, confondendo le pecore con un falso ecumenismo, con una falsa carità fraterna, dimenticando la carità per Dio, il supremo comandamento su di tutti. Oggi vi parlo da madre, pastore e dottore, per confondere i saggi, i prudenti ed i grandi cosiddetti teologi che non lo sono per niente. 1974. La vera obbedienza. Questa gerarchia ufficiale attuale della Chiesa, molto ecumenica e molto sociale, ha disposto satanicamente che i sacerdoti celebrino la messa di fronte alla gente, per rispetto alla gente, per essere più socievole con la gente, questa gente tradita. Non gli importa invece celebrarla dandomi le spalle. 1978. La falsa obbedienza era l'arma di Satana, camminate con attenzione sulla falsa obbedienza. È molto facile ubbidire a un vescovo, sapendo che lui ha torto. Ma quelli che sanno di essere guidati da un cieco vanno dietro a lui. Poveri loro! Riceveranno il loro giusto castigo. Guardate la Chiesa del Belgio, dei Paesi Bassi, del Messico, della Germania e di tante altre nazioni, vivono in un'autentica eresia. E perché? Perché obbediscono a pastori che insegnano eresie? Fai attenzione con la falsa obbedienza alla gerarchia ecclesiastica. Quando si tratta dei diritti di Dio e della salvezza degli uomini non c'è potestà sulla terra bensì quella di chi ha ricevuto dal Padre ogni potestà. 1971. Figli miei, andate con cautela. L'angelo ribelle, Satana, si traveste da angelo della luce, di apparenza umile, chiedendo ubbidienza alla gerarchia quando molti di loro hanno torto e sono molto confusi. Andate con cautela. Come si può ubbidire a chi è in errore senza cadere anche nello stesso errore? Andate con cautela con la falsa ubbidienza. L'ubbidienza cieca non è possibile in questi tempi in cui la Chiesa attraversa una terribile confusione, una terribile burrasca, una terribile nebulosa. L'ubbidienza cieca non è possibile adesso. Bisogna meditare e sapere che cosa bisogna ubbidire. Guardate figli miei, la gente ebrea, portatrice delle sacre verità, sapeva che doveva venire il Messia. La Domenica delle Palme fu gloriosamente ricevuta in Gerusalemme. Qualche giorno dopo la gente, avvelenata dai sommi pontefici della Chiesa, ha chiesto la mia crocifissione. Perché? Perché ubbidiva ciecamente ai sommi pontefici quando loro erano in errore, Caifa e Annas. Loro incitavano la gente perché io venissi crocifisso. E la gente, ubbidiente e sottomessa, chiese la mia morte perché così ci si chiedevano i principi dei sacerdoti. La gente era sotto la loro influenza eppure, per quell'ubbidienza, il popolo ebreo fu condannato ad essere errante fino alla sua conversione. 1972. Figli miei, meditate sull'ubbidienza. Guardate che molti si sono allontanati per ubbidire a vescovi errati. Guardate il luteranesimo, tutto per falsa ubbidienza. Guardate tutti gli scismi che ci sono stati nella Chiesa, tutto per colpa dell'ubbidienza cieca ai pastori. Guardate figli miei, quanti vescovi sono stati eretici nel corso della storia della Chiesa. Guardate il vescovo Nestorio, grande eretico della Chiesa primitiva. E chi l'ha seguito è caduto in eresia. Figli miei, leggete la storia della Chiesa e incontrerete la luce. Io sono la luce, la vita, il cammino, la salvezza. Non tutti i vescovi parlano a nome mio. Non tutti i cardinali parlano a nome mio. Non tutti i sacerdoti parlano a nome mio. Molti di loro parlano a nome di Satana perché la massoneria ed il marxismo si sono infiltrati nella Chiesa. 1972. La profanazione dei templi. È triste, questo momento è tristissimo. Perché molti si stanno lasciando condizionare dalla falsa ubbidienza, dalla falsa carità, sapendo il male che distrugge la Chiesa, sapendo che alcuni vescovi sono contro il Santissimo Padre di Roma, dicono di ubbidirgli. A un vescovo smarrito? 1972. Oggi, disgraziatamente, ogni giorno nella Chiesa c'è meno rispetto per i sacramenti di Gesù. Ogni giorno i sacramenti sono sottovalutati. Bisogna tornare alla santa tradizione che ha dato tanti santi alla Chiesa. Bisogna allontanarsi dal progressismo che minaccia la Chiesa. Ascoltate la voce del Papa quando avverte dell'infiltrazione satanica nella Chiesa. Ascoltate la voce del Papa quando avvisa tutti che il demonio sta disorientando e deviando molti membri della Chiesa. Ascoltate il Vicario del Cristo quando sta annunciando al mondo l'infiltrazione di Satana fino ai vertici della Chiesa. Siate pronti perché vengono tempi di grande confusione fino all'insediamento prossimo dell'antipapa. Fidatevi di più, la Chiesa di Cristo non crolla. La Chiesa di Cristo cammina assistita da Lui, come lo ha promesso, e le porte dell'inferno non prevalgono contro essa. State tranquilli, Gesù sta con la Chiesa, ma la Chiesa autentica, fedele ai dogmi, fedele alla tradizione e al magistero, all'autentico magistero ecclesiastico. 1972. Figli miei, quante volte Gesù si copre le orecchie quando dai pulpiti si insegnano dottrine eretiche. Quel che ieri era peccato oggi non lo è più. Quel che ieri era vero oggi è falso. Quel che ieri era falso oggi è vero. La verità e la bugia sono sullo stesso livello e i fedeli non sanno dov'è la verità. Accorrete al magistero ecclesiastico attraverso la storia della Chiesa. Lo Spirito Santo ha parlato nel corso dei secoli, le cui verità sono immutabili ed eterne. Non potete dare retta a dottrine contrarie alla verità, la verità è una sola. Tutto quel che esce della verità è anatema. Oggi si parla poco dell'anatema, oggi si perdona l'errore, perfino si accetta. 1972. Cari figli, come sta la casa del Padre? Che profanazione! Guardate come accorrono al Tempio molte donne che si chiamano se stesse figlie mie. Che scandalo crea il loro comportamento, con il loro modo di vestirsi e di agire. Bisogna pulire la casa del Padre di tutte queste immondizie. Bisogna che la donna entri nella casa di Dio come sempre ha fatto. Questo è la colpa dei miei ministri. E che dire del modo di ricevere la comunione? Che poca preparazione, che poco rispetto. Si dimenticano che chi riceve è Dio Lui stesso. Carissimi figli, che falsa dottrina apprendete in questi templi? Hanno rotto con la tradizione della Chiesa, dando ascolto a dottrine false e tornando a tutto quel che è stato condannato nella mia Chiesa. Ancora una volta le antiche eresie sono all'ordine del giorno. Guardate figli miei come sta la Chiesa. Fino a toccare il tema fondamentale del santo sacrificio della Messa. Ve l'ho già detto più volte. Cos'è rimasto del sacrificio della messa? Una semplice festa, senza vittima, senza offerta al Padre, della vittima, Gesù Cristo. Cari figli, bisogna che il santo sacrificio della messa torni nella mia Chiesa. Ve l'ho già più volte. 1974. Oggi, disgraziatamente, ci sono vescovi nella Chiesa che cercano di trascurare mia madre. Questo è il male della Chiesa. Adesso molti ecclesiastici stanno dando le spalle a Maria, la madre della Chiesa. Figli miei, andate con cautela, la frusta cadrà sulle vostre schiene come l'ho fatto nel tempio cacciando via i mercanti. Farò lo stesso con voi perché state convertendo la casa del Padre in una grotta di ladroni. Questi templi profanati. E chi sono i responsabili? Voi, i vescovi ed i sacerdoti. Pulite il tempio di tante impurità. Come possono entrare nella casa del Padre in modo indecente? Come le donne possono mancare di rispetto a Maria entrando nel tempio vestite in modo indecente, provocando e scandalizzando gli altri? E voi siete i responsabili perché voi avete il potere di espellere il male della Chiesa. E, al momento della giustizia, la severità sarà più dura con voi. Perché a volte loro fanno le cose per ignoranza ma voi sapete la condotta adeguata. 1973. Oh, mondo corrotto. Oh, immoralità. Mi rivolgo adesso a voi donne, coprite i vostri corpi, nascondete le vostre braccia perché state chiamando la mia ira. Il fuoco vi brucerà. Siete lo scandalo dell'uomo. Coprite la vostra nudità. Quelle che vengono in questo luogo sacro esibendo il loro corpo che può creare scandalo e peccato. Come possono venire qua con le braccia scoperte? 1971. Guerra contro il Papa. I nuovi teologi e moralisti, per consolidare le loro maledette tesi deviazioniste, si basano sulle correnti dottrinali esistite dall'Ottocento ad oggi, passando ovviamente dal Concilio Vaticano II. Anche se questo concilio è stato voluto e convocato dallo Spirito Santo, poi espulso dallo stesso concilio da una maggioranza schiacciante di vescovi già apostati e anche dalla sua poca invocazione. Non c'è inoltre nessuna prova sulla vera firma del Papa Paolo VI perché durante tutto il suo pontificato, nella maggior parte dei casi, era sotto l'effetto di droghe, pertanto invalida l'autorità del concilio. Un concilio senza il Papa al comando non ha autorità sulla Chiesa. Un Papa drogato equivale ad un Papa nullo. Questo Concilio Vaticano II, momento triste per la Chiesa, ha varato la maledetta legge sulla libertà religiosa, in totale contraddizione con le sacre scritture, l'insegnamento comune dei grandi e santi dottori, il magistero infallibile della Chiesa. Questa maledetta e mostruosa legge di libertà religiosa si oppone alle definizioni di numerosi papi. Il documento sulla legge della libertà religiosa portava la firma del Papa San Paolo VI, ispirato da Dio e con grande coraggio, ha scritto: rimangono tuttavia in vigore la dottrina e l'insegnamento dei nostri venerati predecessori. Il Papa con questa clausola, invalidò il documento sulla legge della libertà religiosa. Oggi questo documento viene diffuso in tutto il mondo, ma senza la clausola prima citata. Il maledetto ecumenismo ed il Concilio Vaticano II, deprecabile è il perverso ecumenismo che, con un nefasto concetto di unità, ha preteso collocare sullo stesso livello la vera Chiesa, e le false arrivando così alla conclusione che sia la prima che le altre dovranno rinunciare a queste credenze che ostacolano il conseguimento di un'unità così funesta. La vera Chiesa non ha mai rinunciato né rinuncerà inoltre a nessuna delle verità della fede. Sono le false chiese a dover abbandonare i suoi errori se vogliono unirsi o riunirsi, a seconda del caso, in seno alla vera Chiesa, unica portatrice della verità ed arca della salvezza. Non può esserci più di una religione buona, perché solo una può essere vera. Tutto quel che non è vero non è buono, la bugia e l'errore sono essenzialmente mali. Dio, che è la verità sostanziale, ama necessariamente la verità con tutto l'amore, vale a dire infinitamente e pertanto odia infinitamente l'errore. Ma la verità è una e non si contraddice. Due proposizioni contraddittorie non possono essere entrambe vere. Ma le differenti religioni si contraddicono l'una con l'altra, una respinge quel che l'altra ammette, una adora quel che l'altra blasfema. Tutte quante non possono essere vere. Solo una è buona perché solo una è vera. Pretendere che tutte le religioni siano buone è come dire che il sì e il no, il pro e il contro, sono allo stesso modo veri, questo è accettare le cose più assurde. Se tutte le religioni fossero buone, sarebbe giusto che il cattolico credesse nella Chiesa ma non il protestante. Sarebbe giusto se il protestante credesse in Gesù Cristo, in Dio e nell'uomo. Sarebbe giusto che Maometto negasse la sua divinità. Che assurdità! E queste sono le teorie che ci presentano come una delle grandi conquiste dello spirito moderno. Nell'epoca di confusione e di divisione, dopo il Concilio Vaticano II, era molto difficile ascoltare sana dottrina perché una caterva di pastori iniqui ha governato nella Chiesa. Il colmo dell'astuzia del nemico infernale, Satana, fu di infiltrarsi nella Chiesa e mettere pastori iniqui per estendere e propagare false dottrine, per mettersi contro la Regina dei Cieli e della Terra, la Santissima Vergine, la nostra Madre. Il nemico infernale, Satana, aveva introdotto il veleno nella Chiesa perché sapeva che Maria avrebbe schiacciato la sua orgogliosa testa. Ha quindi messo nella Chiesa questa caterva di pastori iniqui che predicano contro Maria o per non parlare di lei. E così i laici hanno perso pure loro la luce e Satana regna nei loro cuori. In questi anni di confusione, durante il pontificato del Papa San Paolo VI, in questo luogo sacro di El Palmar de Troia la Beata Vergine Maria fu onorata come si merita, mentre che nel resto della Chiesa si stava eliminando l'onore alla Santissima Vergine, la stavano togliendo dei camerini e dell'altare che presiedeva per finire in un angolino. Qui, in questo deserto di El Pelmar, si veneravano culti, come lo aveva sempre praticato la Chiesa nel passato. La Chiesa romana ha vissuto un momento di apostasia generale e di confusione. Quanti sacerdoti si sono secolarizzati? I religiosi e le religiose non applicavano già le regole dei loro fondatori. L'Altissimo ha quindi riunito alcuni fedeli in questo deserto del lentisco di El Pelmar de Troia, in un deserto che è allo stesso tempo luce, torcia e sorgente per la Chiesa. Ciò che sembra terra arida, in profondità è una terra fertile perché produce frutti meravigliosi, quelli di essere fedele, mantenere la fede nell'integrità cattolica e apostolica che abbiamo ereditato dai nostri antenati. La Chiesa rinnovata. Malgrado gli ostacoli rimane in questo deserto l'integrità della santa fede cattolica ed apostolica per la misericordia di Dio. El Pelmar de Troia si è convertito in pietra angolare perché è rimasto fedele alla dottrina tradizionale della Chiesa, nostra madre. E perché i gruppi di pellegrini e di devoti che vengono spesso in questo luogo sacro hanno sentito la parola di Dio e l'hanno messa in pratica. Disgraziatamente, nell'epoca della decadenza della Chiesa romana, guidati da pastori iniqui si era falsata la dottrina e la regina dei cieli e della terra è dovuta venire per dire, tornate a predicare l'autentica dottrina che contiene il sacro deposito della Chiesa. E come bisognava difendere questa dottrina? Formando un collegio episcopale, un collegio apostolico i cui membri sarebbero disposti a dare la loro vita per Cristo, e per difendere la fede cattolica. Il 23 dicembre 1975, per mandato del nostro Signore Gesù Cristo, Clemente Domínguez Gómez ha fondato l'Ordine Carmelitano del Santo Volto i cui membri sono gli Apostoli Mariani degli ultimi tempi, anche chiamati Crociferi. È l'ultimo ed unico ordine religioso degli ultimi tempi e la vera eredità dell'Ordine del Monte Carmelo fondato dal Santo Profeta Elia poi riformato dall'insigne dottore Santa Teresa di Gesù. Nell'Ordine Carmelitano del Santo Volto si trova lo spirito di tutti gli altri ordini religiosi fondati nel corso della storia della Chiesa. L'Ordine Carmelitano del Santo Volto consta di tre rami, i religioso, le religiose e i fedeli terziari. Tutti i membri della Chiesa una, santa, cattolica, apostolica e palmariana appartengono, ciascuno nel suo ramo, a quest'ultimo ordine religioso. Come l'antico ordine carmelitano preparando il primo arrivo di Cristo da Messia, l'ordine carmelitano del Santo Volto prepara il secondo arrivo di Cristo per giudicare tutti e stabilire il regno messianico. L'ordine carmelitano del Santo Volto ha come missioni primordiali quella di preparare il secondo avvento di Cristo, e quella di lottare tenacemente contro l'Anticristo e le sue armate infernali. Il 1 gennaio 1976, nel luogo sacro del lentisco di El Pelmar de Troia, Clemente Domínguez Gómez e Manuel Alonso Corell furono ordinati sacerdoti dall'arcivescovo San Pedro Martín Godín Tuch. L'11 gennaio dello stesso anno furono consacrati vescovi dallo stesso gerarca, che era venuto da Roma per compiere questa missione trascendentale. Dopo la sua consacrazione da vescovo, il padre Clemente Domínguez ordinò e consacrò molti, formando così il collegio episcopale palmariano. E questo fu il pretesto di una terribile persecuzione, incentivata dalla gerarchia ecclesiastica ufficiale romana. Il 6 aprile 1976, il padre Clemente Domínguez ha dovuto lasciare la Spagna insieme al padre Manuel Alonso ed altri vescovi e religioso, per ordine di un giudice di Utrera, dovuto alla costante pressione dell'apostato cardinale di Siviglia José María Bueno Monreal, un feroce persecutore delle apparizioni di El Pelmar de Troia, malgrado le numerose prove ottenute dalla veracità di queste apparizioni. Il 29 maggio 1976, durante uno dei suoi instancabili viaggi apostolici, il padre Clemente Domínguez ha perso i suoi due occhi, in un incidente stradale di una sofferenza inimmaginabile per lui. Malgrado la sua cecità ha continuato con la stessa intensità apostolica in Spagna, in altre nazioni d'Europa ed America, proclamando nei suoi sermoni la vera fede, la tradizione e la santa morale, difendendo energicamente il Papa San Paolo VI, combattendo contro progressisti e tradizionalisti, e denunciando principalmente le eresie e le corruzioni propagate da cardinali, e vescovi dal Vaticano e certe diocesi. Nel 1976 il nostro Signore Gesù Cristo, in una delle sue meravigliose apparizioni, ha promesso al Padre Clemente il papato, il predominio della Chiesa, con queste parole: "Tu sarai il Pietro, il Papa che consoliderà la fede e l'integrità nella Chiesa, lottando contro le eresie con grande forza perché verrai assistito da legioni di angeli. Il grande Papa Gregorio, la gloria delle olive. Il Vescovo Primate di El Pelmar de Troia, prima come Padre Clemente e poi con il nome religioso di Padre Fernando, era la voce che parlava nella Chiesa in nome del Sommo Pontefice Romano, che non poteva né parlare né agire liberamente. Per espressa volontà di Dio, e fino alla morte del Papa San Paolo VI, il Vescovo Padre Fernando ha occupato l'altissima l'incarico di Vice Vicario di Cristo nella Chiesa. Il 1 gennaio 1977, il Vescovo Padre Clemente ha coronato canonicamente la sacra immagine che oggi presiede nel camerino del Lentisco con il titolo di Nostra Madre del Pelmar incoronata. Il Signore ha formato il Collegio Episcopale in El Pelmar de Troia insieme al Pontefice Romano, Paolo VI, e seguendo la successione apostolica. Il Signore ha così mantenuto la sua promessa di aiutare la sua Chiesa fino alla fine dei tempi. Durante secoli ha aiutato la sua Chiesa in mille modi, questa è uno dei modi di assistenza di Cristo per la Chiesa. Cristo non abbandona la sua Chiesa. Cristo sta con la Chiesa. Per cui non c'è da stupirsi quando tanti pastori con mitre e bastoni urlavano contro la vera dottrina, quando tanti vescovi non predicavano su Maria, non c'è da stupirsi se il Signore abbia formato questo collegio di vescovi per farli predicare quel che la Chiesa ha sempre predicato. Quanti nemici di Cristo sono stati nella Chiesa, ricoperti di mitra e di bastone? Fin dov'è arrivata la malvagità nella Chiesa? Questo collegio episcopale palmariano, che si vuole chiamare Vescovi Mariani, predicava su Maria in ogni luogo, e replicava alle dottrine eretiche che si introducevano nella Chiesa, alzava la sua voce potente contro tanti nemici infiltrati nella Chiesa, disposto a dar la vita per difendere la verità cattolica, la dottrina di Cristo, le glorie di Maria, la fede nell'integrità cattolica ed apostolica, pienamente sottomessa al Papa San Paolo VI, ultimo Papa a Roma. Era già annunciato nelle Sacre Scritture che sarebbe venuto il momento in cui la sana dottrina non sarebbe più apprezzata e che sorgerebbero falsi dottori, falsi profeti e falsi pastori. Questi falsi pastori presenti nella Chiesa hanno negato la verità di El Pelmar de Troia. Ci sono tuttavia tanti motivi per dubitare della validità della consacrazione episcopale di molti vescovi progressisti, perché non si sa se c'era l'intenzione di consacre o meno chi ha ricevuto il sacramento, dovuto all'infiltrazione massonica nella Chiesa, nemici travestiti da pastori. Faccia a faccia con Dio, esamineremo e chiederemo al Signore, dove sono i tuoi autentici pastori? La risposta verrà presto, sono qua in El Pelmar. Quanti vescovi e sacerdoti in questi tempi post-conciliari si dedicavano nelle loro prediche della domenica a parlare di politica, sociologia e l'aspetto socio-economico, dimenticando di parlare delle verità eterne, delle glorie di Maria, delle prerogative che Dio ha concesso a questa eccelsa signora. E quanti vescovi con le braccia incrociate permettevano a tanti sacerdotei di diffondere false dottrine in ogni luogo. C'erano sacerdoti in questi tempi che negavano l'esistenza dell'inferno. E tutti noi sappiamo che l'esistenza dell'inferno è dogmatica e lo stesso Cristo nel Santo Vangelo parla più volte del fuoco eterno. Quanti hanno negato la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia nel corpo, nel sangue, nell'anima e la divinità? Tanti altri dogmi furono negati. Tanta dottrina corrotta. Hanno chiesto ai sacerdoti tradizionalisti sparsi nel mondo di prendere coraggio, di rinunciare al loro stipendio e dalla loro vita comoda, di venire in questo luogo, la cattedra, la luce e la torcia della Chiesa, di essere disposti a ricevere la consacrazione episcopale per difendere la Chiesa. C'erano molti sacerdoti comodi in diverse città, nelle loro parrocchie, cattedrali che sapevano della bugia che si era infiltrata nella Chiesa, rimanevano zitti per codardia sapendo della sua colpevolezza per diffondere la falsa dottrina. Sono stati vigliacci e la vigliaccheria è peggio della falsità dei pastori iniqui di allora. Un sacerdote conscio che si sta insegnando la falsità, che stanno corrompendo la dottrina ma che rimane zitto al suo posto, incassa il suo stipendio, sta comodo e spensierato non è degno del regno dei cieli. Perché bisogna seguire Cristo fino all'ultimo momento di vita e, se è necessario, lottare fino all'ultima goccia di sangue, perdendo ogni comodità, ogni amicizia se ce n'è bisogno. In poche parole, perdere tutto, umanamente parlando, per guadagnare il cielo. Quanti sacerdoti vigliacci andranno in inferno? Non è giusto che un sacerdote rimanga zitto vedendo tanta falsità, e permettere quindi tanta corruzione, tanta indecenza nei templi, tanta impurità, senza rivestirsi di coraggio e accettare la croce. Alcuni sacerdoti tradizionalisti si sono alzati con coraggio e spirito del martirio per venire a El Palmar de Troia, e hanno ricevuto la consacrazione episcopale, come successione agli apostoli, uniti al comando ovvero al Papa Paolo VI. Furono pochi quelli che hanno riconosciuto la parola di Dio data in questo luogo sacro per mezzo di poveri strumenti, poveri e deboli peccatori. Hanno accettato la croce, la persecuzione e hanno difeso l'integrità della fede cattolica, apostolica e romana, hanno difeso le prerogative della Vergine Maria, la nostra madre. Hanno abbandonato i suoi posti comodi e sono venuti in questo luogo di incomprensione, in questo luogo di persecuzione. La Chiesa, indebolita da falsi pastori, viveva una crisi di confusione, errore, divisione, eresie, apostasia. La nave stava attraversando delle tempeste come mai prima d'ora. Solo un piccolo gruppo conservava l'integrità nella fede. Bisognava che il Palmar de Troia ristabilisse la santa tradizione della Chiesa, la santa dottrina, la fede cattolica. I vescovi del Palmar hanno lottato per difendere la Chiesa e soprattutto per conservare la fede, la dottrina, la tradizione, l'integrità e per ristabilire la santa messa tridentina latina di San Pio V. Hanno condannato le eresie e gli errori del progressismo diabolico che regnava nella Chiesa. Il Papa non li ha mai condannati. Era un'epoca gloriosa per la Chiesa, in mezzo ad un'epoca di amarezza, l'epoca di El Palmar insieme al Papa Paolo VI, martire del Vaticano. La Chiesa iniziò così a risorgere con un buon collegio episcopale in El Palmar. Per mandato divino, la sede e cattedra di Roma fu trasferita a El Palmar de Troia, facendo diventare Roma nella grande puttana degli ultimi tempi, avverando così la caduta apocalittica di Babilonia la grande o città delle sette colline. La nuova santa sede della Chiesa, El Palmar de Troia. Così racconta la Santa Bibbia nel libro dell'Apocalisse, due drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. Questo parto del figlio maschio simboleggia la scelta del Papa San Gregorio XVII, in Santa Fe Bogotà, Colombia, il 6 agosto 1978. Questa scelta papale è avvenuta dopo la morte del Papa San Paolo VI, ultimo Papa con sede a Roma. Da allora, e con il trasferimento della Santa Sede a El Palmar de Troia, il 9 agosto 1978, la vera Chiesa di Cristo è una, santa, cattolica, apostolica e palmariana, perché la Chiesa romana apostatò. Il drago si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Questo passaggio racconta perfettamente il trasferimento della cattedra della Chiesa da Roma a El Palmar de Troia, deciso dal Papa San Gregorio XVII. Questo trasferimento si è svolto durante il suo viaggio in aereo il 9 agosto 1978 da Santa Fe Bogotà a El Palmar de Troia, Siviglia, Spagna. Dio vuole che tutti sappiano dove sta la verità, e per Lui sono segnali. Fece così per la nascita di Cristo, pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele. Per i santi re d'Oriente, una stella miracolosa sarebbe il segnale inconfondibile che il Redentore fosse già nato. Un angelo ha annunciato ai pastori, non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo, oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. Pure il malvagio re Erode ha ricevuto segnali che gli hanno permesso di sapere che doveva nascere il Cristo, a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. In questi tempi il Signore dava anche segnali a tutti che lo amavano, potevano così vedere dove erano lui e la sua chiesa. Lo ha rivelato attraverso le apparizioni nel Pelmar de Troia. L'ha inoltre annunciato in anticipo per mezzo dei suoi profeti nella Santa Bibbia. Quelli che vogliono sapere la verità devono leggere anche le sacre scritture, come ha detto il nostro Signore agli ebrei: voi scrutate le scritture credendo di avere in esse la vita eterna, ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita, anche se vedete la verità nelle profezie, non la accettate. Ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo? Scrutate le scritture, nell'Apocalisse viene profetizzato che tutti quel che vogliono raggiungere la salvezza della loro anima, dovranno uscire necessariamente dalle unghie abominevoli della grande puttana che è seduta sulla città delle sette colline, Roma. La salvezza è possibile solo nell'ovile della vera Chiesa di Cristo ubicata attualmente nel deserto. La grande città delle sette colline, dove si trovano la sede ed il trono della grande puttana, sarà distrutta dal fuoco. È facile verificare come la Chiesa romana, per la sua prostituzione, si è convertita in grande puttana, poi gli abomini di Roma sono davanti agli occhi di tutti. La Chiesa romana di oggi, pascolata da usurpatori, ha abbandonato la santa dottrina degli apostoli, scende a patti con i nemici di Cristo, rispetta tutte le religioni, predica la verità e la bugia allo stesso tempo. Questa Chiesa romana, abbattuta e calpestata dai nemici di Cristo, ha aperto le porte. La vera Chiesa non è quindi più romana. La vera Chiesa è palmariana. Anche questo viene segnalato nell'Apocalisse, per tutti quelli che vogliono capirlo, quando dice: ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Si profetizza così il trasferimento della cattedra della Chiesa da Roma a El Palmar de Troia. Chi rifiuta questi segnali merita lo stesso rimprovero che Cristo ha fatto ai discepoli di Emmaus, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Ci sono altri segnali nell'Apocalisse: allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna, e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio, e sono in possesso della testimonianza di Gesù. In questo passaggio si simboleggia la Chiesa palmariana terribilmente perseguita da Satana e dalle sue armate, soprattutto dalla massoneria attraverso i mezzi di comunicazione, con calunnie e bugie, ed inventando storie. Questo è il segnale infallibile dato da Dio in questi tempi apocalittici per indicare dove si trova la vera Chiesa, annunciata nella Santa Bibbia. Il demonio si incarica di segnalarlo, avverandosi così la profezia apocalittica. Il mondo intero è testimone degli inesauribili fiumi di infamia e di calunnie che il serpente infernale vomita contro la Santa Chiesa palmariana per bocca dei suoi seguaci. Questo è il segnale inconfondibile dato da Cristo nell'Apocalisse. La Santissima Vergine Maria, come madre, pastore e dottore della Chiesa, calpesta invincibile la testa del maledetto serpente infernale. Vedendo che la Chiesa è assolutamente indistruttibile, si è vendicato combattendo furiosamente contro i suoi fedeli figli. La creazione della Chiesa palmariana ha dato inizio al Sacro Impero Ispano-Palmariano, o Regno del Sacro Cuore di Gesù e di Maria. Si chiama così oggi il luogo sacro di El Palmar de Troia o mistico deserto apocalittico. Ricordiamo che nel corso dei secoli la Santa Chiesa di Dio è sempre stata perseguita. Il demonio sa che il suo empio regno sta per finire in questo mondo, e si scaglia quindi sempre più furiosamente contro la nave di Pietro, la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica e palmariana. L'astuzia del diavolo e dei suoi piani di perdizione sono inconcepibili e insospettabili per l'uomo. Il maligno conosce i nostri punti deboli, sa quando, come e dove ci può tentare per sconfiggerci più facilmente. Ha tantissimi collaboratori nel mondo oltre a quelli dell'inferno. Satana, per permesso divino, sta ultimando i cammini della sua manifestazione pubblica sulla terra da anticristo persona, ovvero da uomo demonio, per farsi passare per Cristo, sedurre la gente e dare la sua ultima e definitiva battaglia alla Santa Chiesa. La Chiesa ha la missione di insegnare la morale al mondo. Se qualcuno non è d'accordo e protesta, ad esempio, che ha il diritto di vestirsi come vuole, questo sta dimostrando che siamo stati ingannati dalla massoneria vaticanista, perché vestirsi con modestia è una legge imposta da Dio, reiterata dagli apostoli ed insegnata dalla Chiesa per secoli fino ad essere praticamente scatarta dall'apostata Chiesa romana, che non è più santa. Se qualcuno dice che quelli delle altre religioni hanno diritto di credere e di insegnare ciò che gli sembra adatto, si oppone al severo mandato di Cristo e ai suoi apostoli: andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Gli antipapa dell'apostata Chiesa romana invece proclamano falsamente che tutte le religioni sono buone ed ispirate da Dio. Nessuno vuole aprire gli occhi e vedere la verità. Dio lo permette così come nel Vangelo perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. Quelli che continuavano nel loro cattivo comportamento furono abbandonati da Gesù, che rispettava la libertà umana, nelle loro proprie tenebre, permettendo che il maligno indurisse ogni volta di più i loro cuori, avrebbero quindi difficilmente la luce per salvarsi. Come avvertiva la Santissima Vergine Maria in El Pelmar, prossimamente regnerà un antipapa, la confusione sarà terribile. Non mancherà un vero papa, ma ci vorranno tante preghiere per vedere la luce. La Santissima Vergine nelle sue apparizioni indica quanto bisogna pregare per avere questa luce, stabilisce il rosario penitenziale che consta di 5 misteri, per ogni mistero si pregano 10 Padri Nostri completi, ovvero un Padre Nostro, Ave Maria e Gloria, in ogni conto. Bisogna ristabilire il Santo Rosario Penitenziale di Padri Nostri in tutti i cenacoli perché altrimenti non verrà la luce bensì camminerete nelle tenebre. Pregate il Santo Rosario Penitenziale. Questa è la cosa più importante, la preghiera e non la quantità di persone. Soprattutto tanta fermezza nella preghiera del Santo Rosario Penitenziale. Non dimenticatelo. Ma chi perde la luce è perché lo vuole. Perché io vi esorto a seguire il cammino della rettitudine. Ringraziate il Padre Celeste con il Rosario Penitenziale. Andate con cautela perché Satana intraprenderà una dura battaglia contro il Rosario Penitenziale. Figli miei, vi parlerò poco perché mi nasconderò nel deserto. Guardate figli miei, si sta avvicinando il momento, nel prossimo pontificato, in cui ci saranno due papi, il vero e l'antipapa. Saranno momenti di tenebre e confusionismo per la prima volta nella storia della Chiesa. La lettura, la cultura, la scienza, l'arte, non serviranno per trovare la luce. Solo la preghiera, la penitenza e l'umiltà. Quelli che abbassano la loro testa davanti a Dio devono pregare e chiedere la luce, la troveranno. Guardate che nel Calvario, i principi dei sacerdoti e dei farisei dicevano a Cristo crocifisso di credergli se scendeva dalla croce. Poteva farlo ma non lo fece. Non si può costringere a Dio di dare prove. Le avranno quelli che le chiederanno con umiltà. 1973. La Chiesa romana ha smesso di essere, per la sua apostasia, la vera Chiesa di Cristo il 6 agosto 1978, con la morte di Papa San Paolo VI e con la nomina al pontificato del successore legittimo il Papa San Gregorio XVII. Quel giorno è venuto fuori lo Spirito Santo di tutti i membri di questa Chiesa, dato che il Paraclito è solo l'anima della vera Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica e palmariana. Tuttavia la Chiesa romana, così come le altre sette apostate, ha conservato alcuni poteri fino al momento in cui sono stati totalmente tolti dal Papa San Gregorio XVII, in virtù della Costituzione Apostolica del 30 luglio 1982. Da allora è solo nella vera Chiesa, unica, santa, cattolica, apostolica e palmariana sono valide le ordinazioni sacerdotali e consacrazioni episcopali, l'amministrazione dei sacramenti, così come qualunque altro atto del ministero sacerdotale. Il 6 agosto 1978, dopo la morte del Papa San Paolo VI, lo Spirito Santo ha lasciato il Vaticano per El Pelmar de Troia, con l'elezione del Papa San Gregorio XVII. L'immortale Papa San Gregorio XVII, di Gloria Olivae, ha lasciato alla Chiesa un'eredità spirituale come il preziosissimo tesoro della sua luminosissima dottrina e della sua disciplina irreprensibile. I suoi numerosi documenti papali, trattati teologici e morali e la Santa Bibbia palmariana sono una testimonianza irrefutabile del suo produttivo lavoro sulla dottrina. Durante il glorioso pontificato del Papa San Gregorio XVII, si sono celebrati due santi e dogmatici concili palmariani che hanno arricchito oltremodo la dottrina della Chiesa. Sono durati un totale di 20 anni e sono stati il primo lavoro conciliare completo della storia, coinvolgeva tutto il magistero ecclesiastico, con grandi progressi teologici, avverando così le numerose profezie cattoliche su questi incomparabili concili. Hanno creato la prima Bibbia dogmatica, eliminando le numerose manipolazioni. La prima morale dogmatica, il trattato della messa, eccetera. L'antipapa Giovanni Paolo II è stato invece il principale propagatore di eresie ed altre corruzioni negli ultimi tempi in cui viviamo. È il padre del maledetto sincretismo moderno. Con una grande impidenza autonominandosi papa e capo della vera Chiesa, l'antipapa Giovanni Paolo II ha proclamato furtivamente davanti ai fedeli romani, ed i gerarchi e proseliti delle altre sette religiose che la salvezza eterna è un patrimonio di qualunque religione esistente. Senza alcuno scrupolo nascondeva i suoi errori mettendo Cristo al centro della sua condotta. Ad esempio, come insegnato dall'antipapa Giovanni Paolo II, possono salvarsi, il romano, secondo le sue credenze eretiche, i cosiddetti ortodossi perché sono eterodossi, secondo le eresie dei loro rispettivi scismi, il buddista, secondo la dottrina di Buddha, il maomettano, secondo il Corano, il protestante, secondo le eresie luterane calviniste, anglicane, eccetera, ed l'ebreo, secondo il Talmud, e così via. L'antipapa Giovanni Paolo II ha inoltre proclamato dovunque il maledetto ecumenismo promulgato dal nefasto Concilio Vaticano II. Si è svolto con la presenza dei principali leader religioso del mondo, esprimendo solidarietà con le dottrine delle differenti confessioni religiose, il cui atteggiamento si proclamava tacitamente capo di tutte le sette esistenti. Nella sua raffinata falsità si presentava anche come se fosse veramente il capo supremo della vera Chiesa di Cristo, con lo scopo di fare credere che si tratti di un'altra setta, e così screditarla sotto gli occhi del mondo, discreditare anche l'autorità ed il magistero del vero vicario di Cristo, e di conseguenza il sommo pontefice palmariano, il Papa San Gregorio XVII, di Gloria Olivae. L'antipapa Giovanni Paolo II accervava l'unione delle chiese, parlava in molti auditorium, permetteva che i suoi proseliti vissero nel più grande caos morale esistente fino ad oggi. L'antipapa Giovanni Paolo II fu il principale difensore delle aberranti correnti politiche attuali, assolutamente opposte al magistero infallibile della Chiesa. Poi si è messo in relazione, ed in totale sintonia ideologica, con i principali leader politici fino ad abbracciare alcuni di loro dimostrando una perfetta sintonia tra i diversi sistemi politici attuali e la dottrina infallible della Chiesa, quando entrambe le cose sono totalmente opposte. Nei differenti regimi politici ci sono tante leggi contro la santa legge di Dio e gli insegnamenti della vera Chiesa di Cristo. Giovanni Paolo II fu un grande difensore della democrazia politica, contraria al diritto divino. Il potere temporale non risiede nel popolo bensì nella persona a chi Dio ha dotato di autorità per esercitarlo. L'antipapa Giovanni Paolo II fu il principale propagatore dell'attuale relativismo religioso e che l'autentica religione cattolica non è l'unica vera e quindi può essere sostituita da qualunque altra religione esistente. Di conseguenza la salvezza eterna è possibile in qualunque delle false religioni. Giovanni Paolo II, agendo ipocritamente da messaggero della vera fede cattolica, ne fu il più grande devastatore, parlando reiteratamente di Cristo e Maria per ingannare più facilmente il mondo. Da grande attore ha saputo imbrogliare la gente. Nella profezia di San Malachia sui Papa il motto de Labore Solis, corrispondente all'antipapa Giovanni Paolo II, significa l'eclissi del sole. Giovanni Paolo II ha osato interporsi tra il sole, che era la sua santità Papa Gregorio XVII, e l'umanità dando luogo alla principale eclissi spirituale conosciuta fino ad oggi. Capo della massoneria vaticana, l'antipapa Giovanni Paolo II sta nelle profondità del fuoco eterno dell'inferno. Il suo successore attuale, un altro eretico abile, è al comando della massoneria vaticana e fedele seguace del suo nefasto padre nell'eresia, Giovanni Paolo II, anche se in alcune cose è riuscito ad agire in chiara opposizione con i suoi predecessori. Il Papa Pietro III, di gloria ecclesiae, è il legittimo successore nella cattedra di San Pietro, la cui sede apostolica si trova in El Palmar de Troia. Solo una chiesa può vedere la vera chiesa di Gesù Cristo perché lui ha fondato una sola chiesa. Questa chiesa di Cristo è la Chiesa Cattolica Palmariana. La vera chiesa di Gesù Cristo è quella in cui si trova il legittimo successore di Pietro perché Gesù gli ha dato le chiavi del cielo e lo ha nominato pastor supremo delle sue pecore. San Pietro era il primo papa, e la catena dei legittimi successori di Pietro viene prolungata senza interruzione fino all'attuale capo supremo della Chiesa Cattolica, il Papa Palmariano. La Chiesa del Nostro Signore Gesù Cristo è la Chiesa del Papa, dove si trova Pietro si trova la Chiesa. Di conseguenza ogni Chiesa o ogni uomo che si separa dal Papa, sia per eresia che per la ribellione, non pratica la vera religione di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha fondato una sola Chiesa e ha impresso quattro caratteri o note che permettono di riconoscerla con certezza. La vera Chiesa di Gesù Cristo deve essere, una al comando, nella sua dottrina, nella sua morale, nei suoi mezzi di salvezza, santa nel suo insegnamento, nelle sue leggi, nelle sue pratiche, nei suoi membri, nelle sue opere, cattolica, sparsa in tutte le parti del mondo, apostolica, governata dai legittimi successori degli apostoli, unici incaricati dal Divino Maestro di predicare il Vangelo al mondo. La Chiesa, fondata da Gesù Cristo è una, santa, cattolica e apostolica. Questi quattro attributi della vera Chiesa, presenti nel Vangelo ed inserti nel simbolo degli apostoli e in quello di Nicea, rappresentano perfettamente la Chiesa Cattolica Palmariana e solo la Chiesa Cattolica Palmariana. La Chiesa Palmariana è una nella fede perché la verità rivelata da Dio è la stessa per tutti. È una nel governo perché c'è solo un capo che è il Papa, a chi ubbidiscono i pastori ed i fedeli. Una sola fede, una sola legge ed un solo culto. I suoi fedeli sparsi in tutti gli ambienti del mondo recitano lo stesso simbolo e le stesse preghiere, osservano gli stessi precetti e condividono gli stessi sacramenti e lo stesso culto divino. La massonica Chiesa romana non è invece una perché abbraccia tutte le differenti credenze, ed i suoi sforzi vengono fatti per creare una fratellanza con tutte le religioni. L'unica che viene esclusa è la vera, la palmariana, per essere incompatibile con le altre e la verità non ha relazione con l'errore. L'apostata Chiesa romana ha smesso di essere una nel culto quando sono state introdotte le lingue vernacolari, e non è una nella morale e dottrina perché predica e tollera diverse tendenze. La Chiesa palmariana è santa, ha una dottrina santa e santificante, il Vangelo in tutta la sua integrità, mezzi di santificazione veramente efficaci, i sacramenti. Non smette di procreare santi, un segnale per riconoscere la santità della Chiesa perché è ovvio che quelli che si distinguono dalla sua santità siano animati e guidati dallo Spirito di Dio. Il cammino che seguono non può essere quello dell'errore. La Chiesa palmariana è santa perché santo è il suo fondatore, santa è la sua dottrina, santi sono i suoi fini e molti dei suoi membri. È santa nel suo insegnamento, nelle sue leggi e nelle sue pratiche di pietà. La Chiesa romana ha smesso invece di essere santa in ogni aspetto, ha abolito il santo sacrificio della messa, fonte di tutta santità, facendolo diventare una festa. Ha abbandonato la vita di preghiera dei suoi membri, questi rosari, novene ed altre devozioni pubbliche che c'erano prima. Ha permesso l'ingresso delle eresie, del razionalismo, del liberalismo, del darwinismo. Manifestano così il loro rifiuto delle dottrine, della morale santa e plurisecolare della Chiesa. Ha permesso ai suoi membri di frequentare il cinema e la televisione vedendo film che offendono sfacciatamente Dio, la fede, la dottrina e la morale cattolica. Vengono tollerate esibizioni completamente ingiuriose e blasfeme contro il nostro Signore Gesù Cristo, come per esempio il maledetto film sacrilego ed eretico conosciuto con il nome di Jesus Christ Superstar. In questo film, opera dello stesso Satana, si ridicolizza Gesù che viene dipinto come socialista, rivoluzionario e perfino un uomo vizioso. Molti sacerdoti e vescovi romani hanno elogiato questo film satanico. Ogni vescovo che permette che vengano insegnate eresie o, peggio ancora, incoraggia con elogi quel che è eretico, cade nell'eresia. Si autoscomunica della Chiesa e smette di essere pastore della mandria. Un vescovo è costretto a condannare le eresie, proteggere le pecore e la fede. Il vescovo che permette l'insegnamento dell'eresia si converte automaticamente in eretico. Lasciando e incoraggiando tali offese a Dio, la gerarchia della Chiesa romana ha affermato che questa Chiesa non è più santa, cattolica e apostolica. Quando un impostore vuole sedurre la gente, si guarda dall'imporre sacrifici alla ragione e alle passioni. Proclama la libertà e l'indipendenza, incoraggia tutti i cattivi istinti del cuore, apre un largo cammino all'orgoglio, all'avidità, alla voluttuosità. Questo è il segreto dei successi vergognosi di Maometto, di Lutero, di Calvino e di tutti gli inventori di false religioni umane. Questo è il cammino seguito dagli antipapi ed altri gerarchi che dirigono l'apostata Chiesa romana dopo la morte di San Paolo VI. La Santa Chiesa palmariana si distingue invece per aver sempre mantenuto la santa tradizione della Chiesa e per molteplici pratiche che conducono alla santità: l'uso dell'abito sacro ovvero la talare, la santa messa in latino all'altare e non in una messa luterana, la santa comunione in ginocchio e in lingue che può solo essere toccata dal sacerdote, la processione e la benedizione con il Santissimo Sacramento tutti i giorni, la massima decenza per entrare nella casa di Dio, il sacramento della confessione individuale, il culto solenne delle sacre immagini, l'uso del santo scapolare, medaglie e rosari, la preghiera del santo rosario penitenziale. Queste pratiche sono necessarie perché il cristiano deve uniformare gli atti della sua vita con le sue convinzioni e credenze religiose. La Chiesa palmariana è cattolica perché è universale, abbraccia tutte le verità ed è per tutti. Attualmente, per colpa della grande apostasia, la pluralità della Chiesa non si manifesta per il numero dei suoi membri. È cattolica o universale anche nel tempo, dai tempi di Cristo persevera nel corso dei secoli. La Chiesa romana ha smesso invece di essere cattolica quando è diventata una nuova Chiesa massonica ispirata al luteranesimo, anche se può sarcasticamente chiamarsi cattolica o universale in quanto abbraccia tutti gli errori. La Chiesa palmariana è apostolica per la sua origine e per la sua dottrina, ha conservato, con il simbolo degli apostoli, tutti i suoi insegnamenti e le sue tradizioni apostolici. È apostolica per la successione non interrotta dei suoi pontefici. I papi risalgono fino a San Pietro I e i vescovi sono i successori legittimi degli apostoli. L'apostolicità è la nota principale della Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa conserva ed insegna la dottrina degli apostoli. La Chiesa palmariana è apostolica nella sua origine, nella sua dottrina e per la successione apostolica dei suoi vescovi che provengono dagli apostoli. La Chiesa romana ha smesso invece di essere apostolica quando ha rifiutato la dottrina, gli insegnamenti e le tradizioni degli apostoli. Ha respinto non solo il mandato apostolico di coprire la testa della donna in chiesa, ma anche quello di fuggire dagli eretici, che la Chiesa seguiva alla lettera per secoli. Roma non predica più la dottrina degli apostoli e cade così sotto l'anatema dell'apostolo San Paolo: orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema. La Chiesa romana non può inoltre chiamarsi apostolica perché ha perso la garanzia della successione apostolica nei suoi vescovi da quando questa successione è stata interrotta dai massoni e comunisti infiltrati nella sua gerarchia per molti anni, che non erano dei veri sacerdoti o vescovi bensì antisacerdoti e antivescovi, così non potevano trasmettere la successione apostolica. Pertanto molte ordinazioni sacerdotali e consacrazioni episcopali della Chiesa romana erano invalide, e quindi i suoi ministri non possono più affermare con certezza che le loro ordinazioni sono valide. Dal 1982 nessun sacramento della Chiesa romana è valido. La vera Chiesa è palmariana perché la sua sede si trova adesso a El Palmar de Troia, Siviglia, Spagna, da quando la cattedra di San Pietro fu trasferita qui da Roma dopo la morte dell'ultimo Papa a Roma, San Paolo VI, nell'agosto del 1978. La vera Chiesa di Cristo è inoltre indefettibile, invincibile ed indistruttibile per la promessa del suo divino fondatore: le porte dell'inferno non prevarranno contro di lei. La Chiesa palmariana è l'unica vera Chiesa di Gesù Cristo perché Cristo ha fondato una sola Chiesa, ci ha insegnato una sola dottrina e ha istituito un solo capo. Nessuna delle società religiose separate dalla Chiesa possiede l'unità di dottrina e di governo, nessuna produce santi, nessuna risale fino a Gesù Cristo, nessuna ai successori degli apostoli per legittimi superiori. Nessuna di queste società religiose è il legittimo successore di Pietro, capo e base di tutta la Chiesa, anche se l'apostata Chiesa romana pretende con l'inganno che ce l'ha. Di conseguenza non sono la Chiesa di Gesù Cristo. La religione cristiana si trova nella Chiesa cattolica palmariana. Cristo ha dato alla sua Chiesa i poteri di insegnare la religione, di conferire la grazia e di guidare gli uomini verso la felicità eterna. Quindi tutto quel che rimane volontariamente fuori dalla Chiesa cattolica palmariana non pratica la religione di Gesù Cristo ma disubbidisce a Gesù Cristo. La Chiesa cattolica palmariana è la vera Chiesa di Gesù Cristo, è quindi divina. L'unica Chiesa è la Chiesa del Papa, successore di San Pietro, che è una, santa, cattolica ed apostolica. Dai primi secoli del cristianesimo fino a poco prima del Concilio Vaticano II, è iniziata a manifestarsi l'opera del progressismo devastante. Questi quattro segnali erano evidenti: la Chiesa era una, santa, cattolica ed apostolica. Ma adesso, dal trasferimento della sede apostolica al Palmar de Troia nel 1978, questi segnali brillano a Roma per la loro assenza. La Chiesa romana dimostra solo la sua fedeltà e la sua apostasia per quanto prova a travestirsi con apparenze di santità. Gli autentici segnali di veridicità sono patrimonio esclusivo della Santa Chiesa Cattolica Palmariana. I gerarchi della Chiesa romana danno una testimonianza che hanno smesso di essere i legittimi ministri di Dio perché hanno smesso di svolgere la missione e di praticare la sacra autorità che il Signore ha affidato ai suoi apostoli. Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa una tripla autorità, un'autorità dottrinale per insegnare le verità rivelate, un'autorità pastorale per governare gli uomini e guidarli verso il cielo, un'autorità sacerdotale per purificarli dei loro peccati, santificarli e farli diventare degni della visione beata di Dio. Roma non insegna la dottrina con autorità perché apprezza le eresie ed altre religioni, non esercita un'autorità pastorale perché, invece di guidare gli uomini verso il cielo, lascia che i comandamenti di Dio vengano calpestati, non esercita un'autorità sacerdotale da quando è stato abolito il santo sacrificio, facendolo diventare una festa. Fuori dalla Chiesa l'insegnamento della vera dottrina non è possibile, solo in Chiesa si trova il sacro deposito della divina rivelazione impregnato nell'anima. Fuori dalla Chiesa il pascolo delle anime non è possibile perché questi pastori sono i nemici di Cristo e di Maria. Fuori dalla Chiesa il ministero sacerdotale non è possibile perché i suoi sacramenti e le sue messe sono nulle per non poter avere l'abitabilità di Cristo nel cuore. Dio ha creato la Chiesa per illuminare gli uomini, perfezionarli, farli diventare migliori e guidarli al cielo. Perciò la vera Chiesa deve essere santa. E, come già detto in precedenza, la Chiesa palmariana è santa nella sua dottrina che prescrive tutte le virtù e condanna tutti i vizi. È santa nei suoi sacramenti che producono la santità e danno una forza divina per praticare le più belle virtù. Il vero cattolico palmariano possiede quel che non si trova altrove, il timore di offendere Dio, il pentimento delle sue colpe che vengono perdonate nel sacramento della confessione, l'amore della preghiera e delle comunicazioni con Dio. Il sacerdote cattolico palmariano è molto bravo, è il contrario dei ministri delle antichiese, il parroco romano, il pastore protestante, il pope ortodosso, il rabbino ebreo perché è l'unico ad offrire il santo sacrificio. I religiosi palmariani realizzano la perfezione evangelica attraverso i voti di povertà, di castità e di ubbidienza, come si realizzava tradizionalmente nella Chiesa. L'unità è il sigillo delle opere di Dio, la vera religione deve unire gli uomini tra di loro per unirli a Dio. Deve unire le intelligenze nella verità, i cuori nella carità. Deve possedere questa forza unitiva che fa di tutta la Chiesa una sola società. Solo la Chiesa cattolica palmariana presenta l'unità perfetta delle intelligenze per la professione di una stessa fede, l'unità delle volontà per la sottomissione di tutti i fedeli allo stesso supremo governatore e l'unità dei cuori in una stessa speranza ed in uno stesso amore. Per quanto riguarda l'immutabile stabilità della Chiesa, il nostro Signore Gesù Cristo disse un giorno a Pietro: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa». Strana promessa. Un uomo che non ha dove riposare la sua testa sceglie un povero pescatore come fondatore e sovrano di un impero immenso e imperituro. Pietro ha fondato un impero che persiste da 20 secoli in mezzo a tutte le rivoluzioni del globo e malgrado gli sforzi del mondo e dell'inferno scongiurati per distruggerlo. La storia lo certifica, i più potenti imperatori si sono lanciati su di lui con tutte le loro forze e sono stati sconfitti. Sono caduti ed il successore di Pietro è rimasto in piedi. Lui si trova in El Palmar de Troia e sta lì con la sua croce, promulga legge ai pochi cattolici fedeli rimasti in questo deserto, quando verrà il momento la sua voce risuonerà in tutto l'universo. Gesù Cristo ha fondato una chiesa depositaria e custode della sua dottrina, dei suoi poteri e delle sue grazie. Fuori dalla chiesa non c'è quindi salvezza. La chiesa possiede inoltre tre proprietà essenziali, la visibilità, l'eternità e l'infallibilità. La visibilità consiste nel fatto che la Chiesa possa essere vista e riconosciuta dagli uomini come una società religiosa fondata da Gesù Cristo. Se fosse invisibile, gli uomini non potrebbero ricevere da lei né la dottrina di Gesù Cristo, né le sue leggi, né la sua grazia. Pertanto non sarebbero costretti a farne parte visto che non la potrebbero vedere né conoscere. L'eternità o l'indefettibilità consiste nel fatto che la Chiesa debba durare senza interruzione fino alla fine del mondo e conservare inalterabili la sua dottrina, la sua morale ed il suo culto. Gesù Cristo ha istituito la sua Chiesa per tutti gli uomini e per tutti i tempi. L'infallibilità è il privilegio concesso alla Chiesa di non poter ingannarsi né ingannare quando insegna la dottrina di Gesù Cristo. È l'assistenza particolare dello Spirito Santo ad impedire la Chiesa di cadere in errore. Solo è infallible chi, a nome della Chiesa, ha la missione ed il diritto di dichiarare qual è la verità rivelata da Dio e di condannare l'errore opposto, vale a dire il Papa. Gesù Cristo conferì a Pietro l'autorità infallibile. In poche parole ricordiamo che nel 500 molte nazioni apostatarono dalla fede per colpa del protestantesimo, nel 900 l'apostasia era più grande perché la Chiesa romana ha permesso la corruzione di tradizioni, le eresie e l'infiltrazione di nemici mascherati. Il Papa San Paolo VI era prigioniero nel Vaticano, sottomesso a droghe e reso inservibile dai suoi nemici. Dopo la sua morte, il 6 agosto 1978, il Vaticano è rimasto nelle mani della massoneria, il nostro Signore Gesù Cristo ha mantenuto quindi la sua solenne promessa di assistere la sua Chiesa, e di non permettere che le porte dell'inferno prevalgano contro di lei. Lo stesso Cristo ha scelto il successore di San Paolo VI, il Papa Gregorio XVII, un Papa che ha appreso la sana dottrina nello stesso seminario dell'Apostolo San Pietro, poi lo ha appresa direttamente dal Signore, e dalla sua Santissima Madre nelle sue numerose apparizioni e nei suoi messaggi. In adempimento delle cose profetizzate nell'Apocalisse la Santa Sede fu quindi trasferita da Roma al luogo preparato da Dio nel deserto del Palmar de Troia. Il Signore fa la promessa di stare con la sua Chiesa. Ammirevole è come il Signore ha mantenuto la sua promessa di stare con la Chiesa fino alla fine dei tempi e finché le porte dell'inferno non prevarranno contro di lei. Il nostro Signore Gesù Cristo ha sempre saputo liberarsi dagli attacchi dei suoi nemici. La Sacra Famiglia fuggì in Egitto per liberarsi del re Erode. Quando stavano per gettarlo nel precipizio in Nazaret, Gesù passò in mezzo ai suoi nemici e si allontanò. Quando lo hanno preso la notte della sua passione, il Signore ha battuto i suoi nemici al suolo per far vedere che poteva liberarsi di loro. Sa anche intervenire per salvare la sua Chiesa come quando ha liberato miracolosamente dal carcere il primo Papa, San Pietro. In El Palmar, il nostro Signore e la sua Santissima Madre hanno preparato un ordine religioso, un collegio episcopale ed una chiesa. Lo stesso giorno della morte dell'ultimo Papa del Vaticano, San Paolo VI, lo stesso Signore ha scelto il suo successore, il nuovo Papa, trasferendo così la Santa Sede al Palmar de Troia. Raggiunge così diversi obiettivi: salvare la Santa Chiesa dalle unghie dei suoi nemici, purificarla e abbellirla, così risplende come un'oasi nel deserto, il gruppo che onora Dio e rispetta la sua santa legge in mezzo ad un mondo corrotto. Libera gli autentici cattolici dai perversi e falsi pastori che da guide cieche li stavano guidando sui cammini sbagliati. Con questo trasferimento castiga i cattivi cattolici, chi abbandona le buone tradizioni e la vita di preghiera che spetta ai discepoli di Cristo, rimangono senza sacramenti e appartati dal buon pastore, immersi nelle tenebre che oggi regnano dovunque. Quando Cristo ha scelto San Gregorio XVII come nuovo Papa, dopo la morte del Papa San Paolo VI, non poteva esserci più un conclave valido a Roma, anche se ci fossero autentici cardinali, che Gregorio XVII era già Papa. Qualcuno dirà che Cristo non può intervenire e scegliere personalmente un Papa, perché il Papa va eletto in un conclave nel Vaticano. Questo è falso perché sarebbe una blasfemia dire che Dio, creatore e padrone di tutto, non ha il diritto di intervenire nell'argomento. Lo stesso Cristo si è inoltre impegnato a stare con la sua Chiesa tutti i giorni fino alla fine dei tempi e ha assicurato che non permetterà che le porte dell'inferno prevalgano contro di lei. Se è sorprendente che Cristo intervenga ed elegga il Papa, sarebbe ancora più sorprendente se Cristo smettesse di mantenere la sua promessa e permettesse la distruzione della sua Chiesa, sarebbe impossibile. Esiste un parallelismo tra l'apostasia del popolo ebreo di 2000 anni fa e l'apostasia di Roma di oggi. Il popolo ebreo, che fu una volta il popolo prediletto di Dio, ha respinto Cristo, e guidato da una gerarchia corrotta, lo ha condannato a morte. Il Signore li ha avvertiti prima, perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto, e sarà dato a gente che ne faccia i frutti, riferendosi al popolo gentile che accetterebbe il suo Vangelo. San Paolo lo spiega, purtroppo quando è venuto Cristo a predicare il Vangelo, la maggior parte del popolo ebreo per la sua ostinazione, la fede in Cristo è rimasta velada, e per questo continua a seguire la legge mosaica, il velo di questa legge si toglie solo accettando la legge evangelica. Oggi quando leggono Mosè, il velo è sul loro cuore, e li impedisce di vedere Gesù Cristo in ciò che stanno leggendo. Quando si convertiranno un giorno a Cristo, verrà loro tolto il velo. Il popolo ebreo, e la sua gerarchia non facevano più parte del regno di Dio, e Cristo scelse un umile pescatore per dirigere la sua chiesa. A Roma, sotto la direzione di una gerarchia corrotta, è successo tutto quel che abbiamo appena visto ed i membri perfidi della chiesa romana cadono sotto lo stesso anatema degli ebrei perfidi, confermando di nuovo quel che il compositore di Salmi ha detto su di loro, ed i loro occhi si oscureranno in modo che, vedendo la verità, non la riconoscano. In entrambi i casi si applica la profezia di Isaia che Cristo cita nel Vangelo, voi udrete, ma non comprenderete, guarderete, ma non vederete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, san diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani. Visto che, come atteggiamento dei figli di Satana, respingono la divina parola evitando così il compromesso di convertirsi e hanno rifiutato di accantonare il loro orgoglio e rinunciare alle loro cattive abitudini, il divino maestro che rispetta la loro libertà, li abbandona nelle loro tenebre permettendo che il maligno indurisca ogni volta di più il loro cuore. Tuttavia Dio misericordioso lascia una porta aperta affinché tornino all'ovile, chi invoca la Santissima Vergine Maria con umiltà ed insistenza gli verrà concesso la luce. La Chiesa non resterà per sempre nel deserto ma per un tempo, più tempi e la metà di un tempo come viene segnalato nell'Apocalisse. La Terza Guerra Mondiale sarà il castigo di Dio alla grande apostasia generale della Chiesa romana, nella quale ci sarà una costernazione universale che sembrerà che il mondo stia per finire. Tutto ciò produrrà nella coscienza della maggior parte degli uomini un sentimento profondo di colpevolezza, riconoscendo il giusto castigo di Dio per i loro gravi delitti. Nel frattempo bisogna dare retta agli avvertimenti di Cristo e nel Pelmar, preparatevi figli miei. Siate uniti sotto il manto della Santissima Vergine Maria. L'antipapa confonderà la Chiesa terribilmente. Solo con la preghiera costante e l'invocazione costante alla mediatrice universale di tutte le grazie dispense, potrete seguire il vero Papa. 1971. I veri papi degli ultimi tempi sono Papa San Giovanni XXIII, Pastore et Nauta, 28 ottobre 1958, 3 giugno 1963. Fu il penultimo vero Papa con sede a Roma. Questo glorioso Papa, per colpa della sua bontà e ingenuità, fu utilizzato dai nemici della Chiesa. Il Papa San Giovanni XXIII fu costretto e manipolato dai massoni. Il Concilio Vaticano II, relativo al suo sviluppo e dalle sue conclusioni concordate, non è l'opera dello Spirito Santo ma del demonio. Papa San Paolo VI. Flos Florum. 19 giugno 1963, 6 agosto 1978. L'ultimo vero Papa con sede a Roma. La vita del Papa Paolo VI fu esemplare e virtuosa. Sapeva delle apparizioni e dei messaggi celesti e non ha mai condannato l'opera di El Pelmar de Troia, nemmeno al suo veggente principale Clemente Domínguez Gómez. Questo glorioso Papa, durante una grande parte del suo pontificato, fu drogato da iniqui membri della curia romana con lo scopo di indebolire la sua volontà e così rimanere alla loro mercé. Dopo la morte del Papa San Paolo VI, si è consumata l'apostasia generale della Chiesa romana che ha smesso di essere la vera Chiesa di Cristo. Pertanto sono antipapi Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco ed i suoi successori. Papa San Gregorio XVII. De Gloria Olivae. 6 agosto 1978, 21 marzo 2005. Lo stigmatizzato veggente principale del luogo sacro del lentisco di El Pelmar de Troia, Clemente Domínguez Gómez e dopo vescovo padre Fernando Nell'Ordine, nato a Siviglia, Spagna. Il 6 agosto 1978, il vescovo padre Fernando era a Santa Fe Bogotà, Colombia, morì il Papa San Paolo VI. Da allora, per disposizione di Dio, il padre Fernando ha occupato la sede a San Pietro, con il nome di Gregorio XVII, di Gloria Olivae. Poi apparve il nostro Signore Gesù Cristo, accompagnato dai santi apostoli Pietro e Paolo ed ammesso sulla testa del nuovo Papa la Sacra Tiara, fu così incoronato in modo misterioso e profondo. Il Signore gli ha detto, inizia il grande pontificato della gloria delle olive. Solo la gente semplice ed umile con grande cuore riconosceranno chi è il vero Papa, il Papa Gregorio XVII. Gli ha anche annunciato che l'antipapa sarebbe uscito dal conclave di Roma. Il 9 agosto dello stesso anno il vicario di Cristo, ovvero San Gregorio XVII, arriva a El Pelmar de Troia proveniente dalla Colombia, e con questo modo misterioso la cattedra di San Pietro fu trasferita da Roma a El Pelmar de Troia, diventando così la sede apostolica della vera Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica e palmariana, chiamata anche Chiesa Cattolica Palmariana dell'Ordine Carmelitano del Santo Volto. È quindi iniziata la storia del papato in El Pelmar de Troia. Papa San Pietro II. De Cruce Apocalittica. 21 marzo 2005, 15 luglio 2011. Manuel Alonso Corel, dopo vescovo padre Isidoro Maria. È nato in Cabeza del Buey, Badajoz, Spagna. Fu segretario di Stato durante tutto il pontificato del Papa Gregorio XVII, ed è il cofondatore dell'Ordine Carmelitano del Santo Volto. Il 24 ottobre 2000, il Papa Gregorio XVII lo ha nominato come il suo successore nella cattedra di San Pietro. Il Papa San Pietro II, con grande coraggio, ha pascolato il gregge della Chiesa Cattolica Palmariana. Con totale dedizione e fedeltà ai piani divini si è impegnato a completare il lavoro diffusore della Santa Bibbia Palmariana ed altri documenti, mettendo in risalto le sue carte apostiliche ed i messaggi del Pelmar. Il frutto di questo glorioso pontificato è anche la storia ecclesiastica palmariana. Ha dichiarato che l'Anticristo è nato nel 2000, in Betlemme, la stessa città dove era nato il nostro Signore Gesù Cristo. Il Papa San Pietro II è morto santamente il 15 luglio 2011 nel luogo sacro di El Pelmar de Troia. Ex Papa Gregorio XVIII l'Apostata. Receptor Christi. 15 luglio 2011, 22 aprile 2016. Ginés Jesús Hernández Martínez è nato in Puebla de Mula, Murcia, Spagna. È entrato nell'ordine nel 1984 con il nome di Padre Sergio. Fu segretario di Stato sotto il pontificato di San Pietro II che lo ha nominato come il suo successore nel papato. Per la sua infedeltà a Dio questo papa tristemente apostatò dalla Chiesa nell'aprile del 2016, 3 anni dopo aver nominato il suo segretario di Stato, il reverendo padre Eliseo Maria, come il suo successore nel papato. Sua Santità il Papa Pietro III. De Gloria Ecclesiae. Dal 22 aprile 2016 fino ad oggi. Marcus Josef Odermatt, dopo vescovo padre Eliseo Maria, è nato a Stans, Nidwaldo, Svizzera. È discendente di San Nicola di Flu, eremita del 400 venerato in Svizzera come padre della patria, il cui unico alimento per 20 anni era la Santa Comunione. È riuscito ad evitare al suo paese una fatale guerra civile e ha aiutato miracolosamente affinché la Svizzera non entrasse né nella prima né nella seconda guerra mondiale. La bandiera di questo cantone, Nidwaldo, ostenta l'emblema papale delle chiavi del Regno dei Cieli in onore al suo patrono San Pietro Apostolo. Il vescovo padre Eliseo Maria è entrato nell'ordine carmelitano del Santo Volto nel 1985 e fu missionario per 18 anni in Sud America. È stato segretario di Stato durante tutto il pontificato dell'ex Papa Gregorio XVIII. Nel 2013 l'ex Papa Gregorio XVIII lo ha nominato come il suo successore nella cattedra di San Pietro. Il Papa Pietro III ha conservato il nuovo calendario. La settimana Santa Palmariana si svolge quindi ogni anno dal 20 marzo e finisce il 27 marzo con la commemorazione della Domenica della Resurrezione. Il 25 marzo, data della morte del nostro Signore Gesù Cristo, si svolge sempre la commemorazione del Venerdì Santo. In un mondo di apostasia generale, la Sua Santità il Papa Pietro III, da buon pastore delle anime, attraverso le sue carte apostoliche difende e proclama con coraggio la dottrina e la morale sacrosante, combattendo gli errori ed altre tradizioni corrotte. Dal mistico deserto di El Palmar de Troia, la Sua Santità il Papa Pietro III, da vero vicario di Cristo, continua a pascolare il gregge della Chiesa una, santa, cattolica, apostolica e palmariana affidato a lui dal suo divino fondatore, il nostro Signore Gesù Cristo. In un mondo di apostasia generale questo grande caudillo del Toho combatte gli errori e le aberrazioni attuali con fermezza e coraggio, preparando così la Chiesa ai prossimi avvenimenti apocalittici che culmineranno con il prossimo glorioso secondo avvenimento di Cristo. La Chiesa palmariana, da precorritrice eccelsa, sta preparando i cammini del ritorno di Cristo per rinforzare il regno messianico sulla terra, lottando coraggiosamente in questa era apocalittica contro gli errori e gli inganni sparsi da Satana che non si manifesterà molto presto pubblicamente come anticristo, l'uomo d'iniquità.